Poi ascoltare le vostre testimonianze ed entrare dopo essere stato sul campo e ascoltare qualcuno testimoniare. Sono di certo felice di vedere fratello Jeffries. Lo chiamo Creaky, là. Non sapevo che lui fosse nella riunione. E so che questo significa molto anche per voi, venendo dal campo di battaglia, da dove le luci sono fioche, ed entrare sotto questa bella atmosfera di cristiani e persone tutti insieme, liberi nello spirito. Mi piace questo, dove le persone sono libere, hanno un libero sentimento e c'è qualcosa in merito a ciò. Non cerchiamo solo di agire in modo formale, sono proprio, erano soliti dire togli il collare e sentiti a casa. Mi piace quello, sono certo sia così per tutti. Non è così? Solo stavo pensando, quando ho guardato qui mia figlia Rebecca, ricordo una volta ero lontano in una riunione e lei allora era piccolina, lei ha una piccola sorella di 4 anni più piccola. E così Becky ha gli occhi azzurri e piuttosto alta e Sara aveva gli occhi marroni e piuttosto piccola. Quindi erano entrambe le bambine di papà e amo davvero i bambini e il Signore mi ha dato dei bravi bambini. E così stavano aspettando di vedermi. Quando entravo volevano giocare un po' con me. Così l'omino del sonno ha chiuso i loro occhi e dovettero andare a dormire circa verso le 12 o l'una. E l'aereo non arrivò fino a circa le 2 o 3 del mattino. E entrai per sdraiarmi, non potevo dormire. Andai proprio in salotto, mi sedetti nella sedia. È una storiella in un certo modo che racconto su di loro. E era un dopo un poco, venne il giorno e Rebecca qui si svegliò e sapeva che dovevo essere a casa. E lei guardò di lato e vide Sara ancora addormentata. Così abbassò lo sguardo e mi vide seduto nella stanza ed eccola arrivare il più velocemente possibile. E mi saltò in braccio, entrambe le braccia. E circa in quel momento Sara, la sua piccola sorella, si svegliò. Ebbene, lei guardò, ma Becky era già arrivata da me prima. Così, in un certo modo, comparando questo con la chiesa che c'è stata da molto tempo, e Becky era piuttosto magra, con gambe lunghe, e poteva sedersi in braccio a me molto bene, ed entrambi i piedi arrivavano sul pavimento. Lei era bilanciata piuttosto bene, sapete. Dico questo in un certo modo per il nostro fratello metodista qui. È stato in giro molto tempo, sapete, ed è cresciuto un poco. Ebbene, Sara era un po' piccola, e non so se i vostri figli lo facciano meno, i miei lo fanno. Una, la più grande, riceverà qualcosa di nuovo e poi ciò passerà a quella dopo e poi a quella dopo e... E Sara aveva indosso il pigiama di Becky ed era uno di questi pigiami con i piedini che erano soliti avere, sapete, piuttosto grande e i suoi piedini non potevano portarlo bene. Così lei iniziò ad attraversare la casa e Rebecca gettò le braccia attorno a me e lei si girò attorno, guardò indietro a Sara e disse «Sara, sorella mia!» Voglio farti sapere che sono arrivata qui per prima. Lei disse, e papà è tutto mio e non è rimasto niente per te. Ebbene, Sara in certo modo si sentì calpestata, sapete. Così abbassò un po' le sue piccole labbra e in un certo modo mi ricorda forse le chiese che sono state nel cammino da molto tempo, sapete. Hanno tutti i dettagli di ciò e possono sedersi con tutta la teologia e spiegarlo e dirlo in greco e così via. Lo rassomiglio a Rebecca. Quindi poi Sara guardò attorno, le sue piccole labbra scesero e lei si girò e iniziò a tornare nella stanza. In un certo modo le strizzai l'occhio e feci cenno così e misi fuori l'altra gamba. Quello era proprio ciò che stava aspettando. Eccola arrivare, saltò su questa gamba e lei era... Le sue piccole gambe erano corte, sapete, e lei non poteva toccare il pavimento. Lei fu un po' instabile. Così la abbracciai proprio per non farla cadere, la strinsi vicino a me, lei mise la testa sul mio petto e rimase là per un poco. Girò la testa verso Rebecca, disse, e Rebecca, sorella mia? Vedete, disse, voglio che anche tu comprenda qualcosa. Potrebbe essere che tu sia arrivata prima e potresti avere tutto, il papà. ma voglio tu sappia, io sono tutta di papà. Quindi così ecco proprio com'è, sapete. Potrei non conoscere ogni dettaglio, ma finché gli è tutto me, ecco tutto ciò che ci importa. Proprio lasciare che gli ci prenda e ci usi nel modo che desidera. Di certo apprezzo questo soggiorno qui e questa buona comunione fra questi bravi fratelli ministri, tutta la cooperazione degli operatori personali ed ogni cosa che è stata fatta per il Ramada e la loro buona cooperazione. E mi dispiace proprio che siano solo quattro giorni, vedete. Si inizia proprio a conoscere le persone e le persone iniziano a conoscere te e poi devi partire, proprio quando veramente qualcosa potrebbe essere fatto per magnificare davvero Dio. E le cose che avvengono potrebbero essere state nuove per molti di voi e non le comprendereste. Non si può spiegare la cosa solo in una sera o due. E poi, dopo essersi sistemati, certamente si potrebbe, sono avvenute molte cose. Voi pastori ricordate che nelle vostre chiese, nelle settimane a venire, ci saranno donne che verranno da voi dicendo: sai, avevo un disturbo femminile, se n'è andato. Una, avevo un problema allo stomaco, se n'è andato. Non potrei chiamare tutti, è proprio ovunque. Fede salta proprio ovunque. Per esempio, alcuni momenti fa un uomo è salito qui e ha posto la mano sulla mia spalla e ha detto, ho alzato lo sguardo verso l'uomo, ho pensato, dovrei conoscere quell'uomo. L'avevo visto da qualche parte. E ha detto, ti ricordi di me? Non credo. Così poi ha detto, ero nella tua riunione a Saskatoon in Saskatchewan nel 40, circa nel 42 o qualcosa di simile, in passato, molti anni fa. E ho detto, sì, ho pensato, ho visto quell'uomo da qualche parte, ma non riesco a riconoscerlo. E così siamo andati, ha proseguito a parlare. In pochi momenti ho iniziato a riconoscere che alcune sere fa, nella riunione, c'era una signora, credo lei fosse in un certo modo una donna dai capelli grigi, che era sul palco. E se mi rivolgessi verso est, poiché è davvero tradizione che mi piace proprio rivolgermi verso est, perché egli verrà dall'est. Quando battezzo, di solito li battezzo in quel modo. E sembra come il sempre alla mia destra, perché ogni volta che entra questa luce, essa viene dalla destra. E così cerco sempre di far venire le persone verso di me dalla destra. E io mi trovavo proprio in questa direzione, suppongo, ora in posizione, il modo in cui è posto l'edificio là. E giù alla mia sinistra notavo in piedi vicino a me una donna molto più giovane della donna che era in piedi davanti a me. E lei indossava dei vestiti rosa, era diversa dalla donna che era in piedi là. Continuavo a notare e scesi giù ed io non c'è modo di spiegarlo. Dovete solo crederlo, ecco tutto. Guardai giù, c'era una signora seduta qua giù, proprio alla mia sinistra, e lei era in un certo modo una qualcosa, non andava in lei. E guardai indietro, e poi qui, vicino a lei, c'era un uomo. Pensai, c'è qualcosa di strano. E stavo cercando di tenere la mia mente sulla donna a cui stavo parlando. Perché, vedete, forse se osservate qualcosa avvenire, vedete, potrebbe dire a questa donna ciò che aveva questa donna, vedete? Quindi voi è molto, e Satana è posto proprio là per ogni opportunità possibile. È solo grazia di Dio, vedete, che egli lo fa venire. E allora io guardai, vidi questa donna come di una era molto più giovane dell'altra, e una donna era come una, lei era affranta, mentalmente disturbata, e l'altra donna aveva qualche tipo di afflizione molto grave. E poi questo uomo, e ho scoperto stamattina, quando stavo qui, che era l'uomo. E ho detto, non hai una moglie che è malata, che è disturbata mentalmente, come dire, oppressa? E lui ha detto, sì. E ho detto, lei era nella riunione l'altro ieri notte e si è seduta alla mia sinistra, indossava un tipo di vestito rosa o qualcosa. Ha detto, sì. E quella era lei. Ed ecco come ho riconosciuto l'uomo. Credo io credo di aver scritto il suo nome. Sto cominciando a non poter ricordare molto bene. Un pastore, M-A-C-K. Lui si era seduto proprio qui, da qualche parte. Ed era giusto, non è così? E mi ha detto, mia moglie molti anni fa era nella tua riunione ed è stata guarita all'istante per un miracolo di cui le stavi parlando e le hai detto dei suoi problemi. E lei è stata guarita all'istante e molte, un paio di volte, una rara malattia sanguigna, ulcere e cose simili. Ora, vedete, ciò che è successo, se potessi cercare di farvi vedere cosa intendo. La signora aveva fede, vedete? E la sua fede, lei stava credendo, non di meno probabilmente senza un biglietto di preghiera né altro, ma lei stava credendo e forse più fortemente della signora posta davanti a me. Ed ora credo, lui ha detto che sua moglie è entrata, e se non mi sbaglio, quella è lei, seduta proprio là vicino all'uomo, e quella è la donna, guardandola, quella è la signora, davvero. Ora vedete come la grazia di Dio per quello. La signora effettivamente credeva davvero con tutto il cuore e la sua fede era così tanto più grande della persona che era qui, ciò è passato a lei. Certamente ora, e poi l'uomo mi ha chiesto, ha detto, fratello Branham, c'è veramente qualcosa che non va in mia moglie? Starà bene o qualcosa? Ho detto, signore, io non lo so. Vedete, voi siete quelli che causate quella visione. La vostra fede lo compie, vedete? La vostra fede lo compie, non la mia. Siete voi. Vedete? Gesù era là in piedi davanti a quelle persone e questa donna toccò la sua veste. Lui non sapeva neanche chi lo aveva toccato. Disse, chi mi ha toccato? Ora, Gesù non avrebbe detto qualcosa solo per parlare. Egli non sapeva chi l'aveva fatto. Ed egli guardò attorno sull'uditorio finché trovò quella donna, vedete? E allora le disse in merito alla fede che aveva. Ora, io non saprei, e poi a volte, vedete, questo non è stato spiegato, immagino, ma ora, vedete, ciò che voi siete e ciò che non va con voi, quello è lo Spirito Santo che lo rivela, e a volte lo osservo, diventa scuro, ombroso, non dico proprio niente, perché probabilmente è morte, e così dico solo, vai, il Signore ti benedica, e forse se rimangono abbastanza a lungo, aspettano proprio là, vedono cosa dice il Signore. E poi quello è ciò che egli dice. Ora ecco ciò, quello che la visione ha mostrato che non va in voi, o ciò che avete fatto. Ma allora restate fermi e aspettate. Noto le persone che proprio si allontanano. Vedete? Restate fermi. Restate proprio là e aspettate e vedete cosa egli dice. E allora scoprite, se ritorna e vedo una visione di ciò che sarete, quello mostra ciò che siete stati. Allora, se posso vedere cosa sarete, lo noterete, è sempre così, dice il Signore. E allora annotatelo e vedete se quello non avviene proprio così. Non fallirà mai se è una visione. Ecco il punto, io ho fiducia. Se venisse la visione, mi dicesse stamattina che George Washington risorgerà dal cimitero presidenziale, che io vada là e lo chiami, io inviterei il mondo a venire per vederlo compiere. Giusto, non fallirebbe, non può fallire. non l'ha mai fatto e non lo farà mai, finché non cercate di usare la vostra impressione. Ed ora molte volte penso che siamo tutti pentecostali qui stamattina, non lo siamo? Molte volte, dove penso che le persone siano entusiasmate, vedete, avete un'impressione che il Signore ha detto così e così, e lo dite quando veramente non lo è, e quello sarebbe sbagliato da dire. Vedete? Aspettate finché sapete che Dio ha sicuramente parlato e sarà perfetto ogni volta. Ma se avete solo l'impressione di dire questo, potreste dirlo? Ma e quando lo fate, quello causa qualcosa come imitazioni carnali. E voi veramente, fratello, sorella, non è d'aiuto a Dio? Ostacola a Dio, vedete? E forse Dio vi chiama ad essere un testimone o qualcos'altro. Allora restate fedeli a ciò che Dio vi dice di fare. Siate un vero testimone. Ora, questa è stata una grande riunione. Uno dei gruppi di fede migliori dietro di me, di quei ministri con cui sono mai stato seduto, e le persone là nell'uditorio sono state meravigliose. E mi dispiace solo che dovremo proprio concludere così velocemente in questo modo. Ma spero un giorno, se sarà la volontà del Signore, tornerò. Immagino il manager qui, il fratello Borders, è stato presentato alle persone e vorrei proprio che lui si alzasse. Il fratello Roy Borders è stato con me in molte grandi lotte. Vorresti proprio alzarti, fratello Borders? Lui è molto umile. Il fratello Borders non sa questo, ma mi ha colpito di nuovo. Glielo dirò ora. E il fratello Borders è malato. Devo proprio incontrarlo e andare con lui dopo questo servizio stamattina. Fratello Borders, spero non ti sconvolga, ma il Signore deve toccare il fratello Borders subito. Lui ha una valvola nel cuore che si chiude. Quello è esattamente giusto. Non gli ho mai parlato più di quanto mi vedete sul palco, ma è vero. Parlerò a questa donna mentre lo Spirito Santo è su di me e poi smetterò, vedete, perché inizia proprio a muoversi. Questa signora seduta qui ora, che guarda in questa direzione, quell'uomo ha chiesto, non è niente di grave, è un cambiamento della vita, solo la menopausa, una sensazione triste, timorosa, e tutta sconvolta. Starai bene, non temere, vedi? Ecco proprio cos'è. Ora, il grande Spirito Santo, nella sua presenza, ho qui una ragazzina di cui quest'uomo ha appena parlato. Ho annotato alcune delle cose qui. Una ragazzina che è stata operata a Phoenix ieri, un rene rimosso o qualcosa, dalla chiesa del fratello Outlaw, un uomo che è ovunque io vada, se è nel raggio di 100-200 miglia. L'uomo partecipa ad ogni riunione. È uno dei membri della sua congregazione qui stamattina. È una ragazzina che è stata operata per un tumore al rene ed è maligno. Solo Dio può salvare la vita di quella bambina. Una ragazzina sorda di cui ha parlato il fratello Jenkins. Oh, ci sono proprio così tanti che sono malati ed afflitti. Ed ora, appena prima di andare alla parte oratoria del servizio, vorrei proprio pregare un momento. Chiniamo i capi e se ci sono altre richieste, alzate solo la mano. Nostro Padre Celeste, ci è stato insegnato nelle grandi scritture divine, parole di Dio ispirate, stampate, che noi saremmo stati seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù. E stamattina lo sentiamo, vedere un gruppo di persone dirette al cielo, costituite da ogni diversa denominazione, sedute insieme. Guardarle e vedere alcuni degli uomini più anziani di me, alcuni giovani che arrivano, e proprio come le foglie e i fiori, e tutta la natura opera, il vecchio parte, il il giovane subentra. Padre Celeste, ti ringraziamo per lo Spirito Santo che ci dà questa grande sicurezza che un grande giorno ci incontreremo di nuovo. Ti ringraziamo per la sua grande potenza. Egli allevia le nostre infermità e preghiamo per questa ragazzina da cui è stato rimosso questo tumore dal rene ed è tumorale. Signore Dio, sii misericordioso verso questa ragazzina. Io penso, e se fosse mia figlia, è il tesoro di qualcuno. Prego che tu lo guarisca. Possa la potenza di Satana essere tolta da esso. Possa quella bambina vivere per la gloria di Dio. Benedici, io prego stamattina, la piccola ragazza sorda che è stata menzionata. Prego che tu dia l'udito a quella ragazzina, la figlia dei Jenkins. Io prego, Padre Celeste, per il fratello Borders, mio prezioso fratello, mentre vediamo Satana che cerca di toglierlo dal campo, Dio, lo reclamiamo per il bene del Regno. E preghiamo per tutte queste richieste speciali e per questa signora che era qui l'altra sera, la cui fede è cresciuta. Ora tu gliel'hai spiegato, Signore, ed ora sarà tutto a posto. Ti ringraziamo per questo. Preghiamo che tu continuerai ad essere con noi. Benedici questi ministri, benedici tutti quelli che hanno aiutato, i musicisti, questo piccolo quartetto che ha cantato e il quartetto là dalla chiesa, quei bravi giovani, per la signora che ci ha dato i cantici speciali. E tutte queste cose, Signore, sono troppe per essere ricordate nella nostra mente, ma Tu le conosci tutte. Per questo Ramada Inn, per quel bravo uomo che è stato qui alcuni momenti fa e ha detto, Dio vi benedica, Dio, preghiamo che ritorni a lui e che egli possa, Signore, essere riempito dallo Spirito Santo, diventare un grande testimone nel mondo di Gesù Cristo, la cosa più grande che potrebbe accadere, Padre. Ora preghiamo che benedica il fratello Tony e questi bravi uomini qui, persino i membri laici della Chiesa, e non di meno stanno cercando gli uomini d'affari di organizzarsi insieme per essere un altro testimone. Dio concedi che i loro sforzi siano riempiti dello Spirito e discernere per sapere cosa fare e come fare per agire per il Signore Gesù. Benedici il messaggio stamattina, Signore, mentre parlerò, e prego che Tu lo unga con le Tue benedizioni. E quando ce ne andremo, potremo dire come quelli che venivano da Emmaus. I nostri cuori ardevano lungo la via. Poi, Padre, se c'è una persona non salvata qui dentro, una che non Ti conosce, o solo un membro di Chiesa, possa il grande potere dello Spirito Santo rivelare a loro il loro bisogno di salvezza oggi tramite la via di Dio appropriata, l'unica via, Gesù Cristo, perché lo chiediamo nel Suo nome. Amen. Vi ringrazio di nuovo. Una cosa che ho dimenticato di menzionare poco fa, loro, il fratello Tony, quando è uscito dalla macchina ieri sera, ho detto, non guardo mai, sono stato nel ministero ora quasi 33 anni. Sono stato pastore al Tabernacolo a Jeffersonville per 17 anni. Non ho mai avuto un centesimo di stipendio e non ho mai preso un'offerta tutti i giorni della mia vita. Non ho mai preso, non intendo mai prenderne una. E ieri sera il fratello Tony ha detto che erano... Ho detto, avete recuperato le spese? Intesa. Quando ho incontrato questo bravo fratello Brock, e l'ho pronunciato bene, Brock, e il fratello Gilmore, e alcuni degli altri fratelli lassù l'altra sera, ho detto, ora... hanno chiesto in merito alla situazione finanziaria? Ho detto solo ciò che sono le spese. Ecco tutto ciò che c'è. Ebbene, ha detto, vogliamo raccogliere un'offerta per te. Ho detto, no, no, non fatelo. Io ricevo $100 a settimana dalla mia chiesa e quello se ne prende cura. Ho detto, io è tutto ciò che mi serve. A me non serve niente. Vedete, io sto pensando all'altra parte, là, qualcosa di là. E so che ho cercato di mantenere il mio ministero. Così tanti sono venuti e il manager dicendo, fratello Branham dovrebbe essere in piena luce. E la presidente del Four Rose Whiskey era a casa nostra tempo fa e portò sua figlia e disse, oh, la ragazzina voleva essere guarita e disse che aveva udito di ciò e stava per avere un'operazione. E così dissero, oh, lei voleva venire, non voleva essere operata. Ebbene, corse proprio dentro mentre stavo parlando. Voleva che si pregasse per lei proprio allora. Doveva essere proprio allora. Ebbene, ora lei non poteva rimanere. Sua madre la stava cercando. Così la madre entrò sul retro della stanza, si sedette con quello sguardo arrogante. Così allora ci siamo avvicinati. Pregammo per la ragazzina e tornammo. Ebbene, un paio di giorni dopo quello il dottore aveva detto, disse, benissimo, è un mucchio di assurdità, disse, ma lei disse, no, mi sento bene, non c'è appendicite in me, sto proprio benissimo. Così allora proseguirono 4-5 giorni, dopo un poco, vedete, proprio come l'ho spiegato, dopo circa 72 ore, quel sintomo si ripresenta se siete stati davvero guariti, vedete, guarigione, non sto parlando di miracoli. E si ripresentò perché l'appendicite aveva iniziato a gonfiarsi. E il dottore disse, ora vedi, ora faresti meglio ad andare a prendere di nuovo quel predicatore santo rotolante. Quindi allora lui non avrebbe operato, ma certamente quando c'erano circa $1,500 coinvolti, lui poteva farlo. Disse che non l'avrebbe fatto, ma lo fece. Capitò che un mio amico fosse nel personale, che quando rimossero, aprirono la ragazza per togliere l'appendicite. Non c'era niente che non andasse, vedete? Operarono per niente. Lasciarono proprio là l'appendicite perché non era neanche colpita in nessun modo. E il dottore venne, mi parlò di ciò. Un mio amico nel personale che aiutò ad operare. Ora vedete cos'era. Lei era tutta eccitata e non sapeva proprio come tenersi a quella fede. Vedete? E là non abbiamo possibilità di spiegarlo. Allora quello fece il mio amico dottore, disse alla madre, e disse, l'appendice è ancora là. Dissero, lei serviva quell'appendice e non era infetta, non c'era niente in essa affatto, proprio perfettamente normale, rosa, proprio, oh, come dovrebbe essere. E la madre è diventata una credente. Allora lei mi dice, ciò che bisogna fare è il tuo ministero, non deve sedersi all'angolo con un mucchio solo di gente normale, dovrebbe essere fatto brillare in tutta la nazione ovunque, dovrebbe essere su cartelloni pubblicitari. Ora, quello è proprio ciò che il diavolo vuole. È così, vedete? Ma no, non lo voglio così. Io voglio sia in modo che io possa visitare proprio ovunque, fare ogni cosa. Ovunque il Signore chiami, ecco dove voglio andare. Proprio dove Egli lo tiene, proprio umile, e lasciare che il Signore ci muova ovunque Egli voglia muoverci. Ed ora per voi, se voi, si è pregato per voi, se voi, dopo circa 72 ore, la corruzione inizia, lo sappiamo, inizia la necrosi, dopo 72 ore, se avviene di nuovo qualcosa, se lo credete davvero con tutto il cuore, non c'è niente che lo fermerà, lo credete comunque, restate proprio con ciò, andrà tutto bene. Voi non, ma non potete fingerlo ora, dovete saperlo davvero che è stato fatto, vedete? C'è molta differenza fra speranza e fede, una speranza speranza spera soltanto per ciò, la fede sa che è compiuto. Quindi ecco la differenza. Ora, stamattina non voglio trattenervi. Sono già le 10 e, vedete, passate da circa 6 minuti secondo questo orologio che Billy mi ha dato. Ed ora voglio leggere un versetto dal libro di Isaia, il primo capitolo, solo per dei brevi commenti. E ho delle scritture annotate qui a cui potrei riferirmi e tenervi solo circa 30 minuti, poi saremo pronti ad andare, se piace al Signore. Isaia, il primo capitolo e il 18° versetto. Venite pur ora, dice il Signore, e ragioniamo insieme. Quando i vostri peccati fossero come lo scarlatto, saranno bianchi come la neve. Quando rossi come la porpora, diventeranno bianchi come la lana. Ora, il Signore aggiunga le sue benedizioni alla lettura della sua parola. E voglio parlare sull'argomento di conferenze, tenere una conferenza. Signore, benedici la parola ora e possano i semi cadere nei nostri cuori dove ne abbiamo bisogno. E Signore, possa il mio essere aperto con ognuno qui, così da poter comprendere l'ora in cui viviamo e cosa dovremmo fare. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Parlando di conferenze, noi sentiamo così tanto di ciò in questi giorni. Ogni cosa è una conferenza e, francamente, ecco in cosa siamo qui stamattina. È una conferenza e sentiamo così tanto di esse e così tanti diversi luoghi in cui vengono tenute, così tante cose che vengono compiute da conferenze. Penso sia una cosa che dovremmo fare e avere una conferenza. E di solito quando vengono tenute nei tempi di emergenze, di solito quando avviene un'emergenza, allora tenete una conferenza, chiamate una rapida conferenza e ci pensiamo in quei termini. Ora qui molti di voi possono ricordare per esempio la conferenza che abbiamo avuto nella crisi mondiale, quando la Germania e il resto del mondo erano in guerra, quando il presidente Roosevelt era presidente degli Stati Uniti. E ci furono gli altri grandi quattro, la chiamano, tennero ciò che chiamarono la conferenza dei quattro grandi di Churchill e si incontrarono e dovettero tenere quella che chiamarono la conferenza dei quattro grandi del mondo libero. Perché dovettero riunirsi e mettere insieme le loro idee ed arrivare ad una strategia da qualche parte, perché il nemico stava avanzando e lui doveva essere fermato. E allora essi dovevano riunirsi in modo da poter il più saggio dei gruppi. E poi uno riceveva l'idea di uno e l'idea dell'altro e poi le mettevano insieme e vedevano con cosa ne uscivano. Quella era la conferenza dei quattro grandi. E dove dovevano colpire in risposta, dove dovevano porre i loro eserciti, i dettagli, come la quinta armata e la quarta armata e la decima armata e così via, e come potevano operare insieme e dove il nemico aveva le sue roccaforti. E se notate, cercano sempre di colpire quel midollo spinale. Quella è la linea di vita ed è sempre colpire il nemico. Se volete ucciderlo, dovete colpirlo in un punto vitale. Se non lo fate, non lo uccidete. E perciò c'era solo una cosa da fare, proprio come disporre una riunione. Se potessimo prendere il regno di Dio, come gli uomini hanno detto molte volte nel ministero, e come facendo riferimento alla donna, disse: se iniziaste e riuniste insieme le persone famose, le grandi menti, e le poneste insieme, poi lo colpiste proprio da là. Ma vedete? State colpendo la cosa sbagliata. Vedete? Se posso riunire insieme i ministri, se posso riunire insieme un gruppo di uomini salvati da Dio e far loro vedere la potenza che è in Cristo Gesù, che Egli effettivamente vive nei nostri cuori e può conoscere i pensieri della mente e predire e anticipare e farlo essere perfetto, allora quei ministri saranno ispirati e lo porteranno alla loro gente. E vedete cosa intendo? Ecco il posto da colpire dove i fucili sono posti. Ora, e nei quattro grandi hanno tenuto quella grande conferenza, poi abbiamo avuto un'altra conferenza che è stata chiamata la conferenza di Ginevra. Sono certo che molti di voi ricordano quando ci doveva essere la conferenza di Ginevra. E ce n'è stata un'altra chiamata la conferenza di Parigi. Quando si incontrarono a Parigi, avviene proprio continuamente, del continuo, conferenza dopo conferenza dopo conferenza, incontrarsi insieme perché il bisogno nella vita nazionale è grande. Il cervello del mondo sembra essere così ingarbugliato che non sapete proprio dove, cosa fare. E il mondo intero è spaventato a morte proprio ora. Mi ricorda di un ragazzino che va a casa in una notte buia, passando attraverso il cimitero, fischiettando. Lui fischietta proprio più forte possibile, perché sta solamente fingendo per se stesso. Lui non vuole pensare di avere paura, ma sta fischiettando per cercare di rilassarsi. Ma giù in fondo a ciò, lui ha paura. Dietro ogni lapide c'è un folletto. Oh, vedete, ha paura e sta fischiettando proprio per calmarsi in un certo modo. Ed ecco perché abbiamo così tanta assurdità oggi alla radio e televisione, di uomini come uomini che hanno talenti, cantanti come Ernie Ford ed Elvis Presley, quei ragazzi che stanno vendendo i loro diritti di nascita per una ciotola di lenticchie. Escono là e tutto ciò che dovete essere è un burlone, o fare qualche battuta o qualcosa del genere per far ridere il pubblico americano, quando sapete che state solo cercando di tenerli calmi e sapete, dietro tutto ciò sappiamo che il giudizio è vicino. È così. Fareste meglio ad affrontarlo. Siamo alla fine della strada, fratelli. E tutte le battute di Ernie Ford, del rock and roll di Elvis Presley, e tutta questa roba è un'altra festa di Nabucodonosor. Non servirà a niente. Il giudizio colpirà. Questa nazione è arrivata allo stesso punto come Sodoma e Gomorra. E il Dio giusto, se la facesse passare liscia a questa nazione, con ciò che sta facendo ora, come Dio giusto, sarebbe moralmente obbligato a risorgere Sodoma e Gomorra e scusarsi per averle bruciate. È così, se noi la passeremo liscia senza giudizio. Ma ricordate proprio, sta arrivando per noi. Fuggite alla roccia più velocemente possibile. Non rimandatelo. Non notate ciò che tutti questi, solo unirsi alla Chiesa e al credo e così via. Fate come questi fratelli metodisti qui. Fuggite alla roccia finché qualcosa echeggia in risposta. Allora vedrete Cristo riflettersi. Potrebbe dover mi colpire un poco ai vecchi tempi della Bibbia, quando loro, ai nostri giorni qui in questo stato aurifero dell'Arizona, in passato, ora hanno fonderie per fondere il ferro e la pirite, ciò che è chiamato oro degli sciocchi, e fonderlo togliendolo dal vero oro tramite una fonderia. Nei tempi passati l'unico modo che avevano per separarlo era batterlo, battere l'oro con un martello, come lo battevano gli indiani. E l'unico modo in cui colui che batteva sapeva di aver preparato l'oro era quando aveva tolto battendo tutta l'impurità. E lo batteva, e lo girava, e lo batteva finché tutta l'impurità se ne andava. Quando vedeva il suo stesso riflesso nell'oro, sapeva allora che tutta la terra, il ferro e le sostanze strane erano uscite dall'oro. Ed ecco come Dio sta cercando di fare con la sua Chiesa e batterla finché tutti i credi e l'assurdità e tutto il mondo sono usciti da essa battendo finché essa riflette di nuovo la vita di Gesù Cristo. Ricordate la Chiesa. Sono appena uscito dalla grande riunione a casa, dove i sei suggelli e quel sesto suggello, o sette suggelli e quel sesto, era la purificazione della Chiesa. La Chiesa certamente attraversa il periodo della tribolazione per la sua purificazione, ma la sposa è rapita. Ecco la differenza fra la sposa e la Chiesa. Spero di non essere dottrinale ora qui. Se dico qualcosa che non credete, bene, fate proprio come faccio io quando mangio la torta di ciliegie. A me mi piace la torta di ciliegie, ma quando trovo un nocciolo non butto via la torta, butto via solo il nocciolo. Quindi voi fate la stessa cosa. Mangiando il pollo, quando trovate l'osso, non buttate via il pollo, buttate via solo l'osso. Se dico qualcosa che non credete, buttate via solo l'osso, vedete? Ora, ma ci sono emergenze e crisi che avvengono e continuamente il Presidente viene chiamato alla fine alle conferenze e devono incontrarsi per questo o quello e Cuba volerà in alto, allora dovranno indire una conferenza e qualcos'altro volerà in alto, dovranno indire una conferenza. Tutto ciò di cui sentiamo quasi è conferenza. Cosa fanno in una conferenza? Come viene costituita? Per prima cosa convocano insieme e poi selezionano un certo posto. A Ginevra sono stato là. Quello è un grande edificio meraviglioso. E di solito cercano di prendere un posto che in un certo modo ispiri, così da poter arrivare là. E poi selezionano questo posto. Chiamano tutti i grandi uomini in quest'unico luogo. E fanno un... non lo hanno notato qui. Dove era quel posto in Svizzera? Siamo andati laggiù, Billy. Dove loro... quello era Ginevra, non è così? E penso fosse un paese meraviglioso. Non ho annotato il nome di quella conferenza, ma ricordo di essere stato là e si sono incontrati e hanno questi posti e selezionano il meglio che possono e operano su ciò. Ora, quello è del mondo e ogni cosa sbagliata, ogni cosa che c'è al mondo è errata, è un simbolo del giusto. Ora, il peccato stesso è solo giustizia pervertita. Ora, c'è solo un creatore ed è Dio. E Satana non è un creatore, egli è solo un pervertitore della creazione originale. Una bugia è la verità rappresentata male. Adulterio è il giusto atto usato male. Ogni cosa è sempre una perversione di ciò che è giusto. Satana può pervertire, ma non può creare, vedete? E lo ricordiamo che l'errato, una bugia o ogni cosa che è peccato è giustizia pervertita. E quindi troviamo che Satana prende sempre un simbolo per ciò che farà, da ciò che Dio ha fatto. Per esempio, come molte persone vedono la riunione, dicono è telepatia, oppure è un l'uomo è, come è stato chiamato, Simone, il mago, è qualcosa di simile. Vedete, perché quando vedete agire uno spiritista, un diavolo, è solo una perversione di una reale cosa genuina che ha Dio. È così. Lo vedete? E l'uomo dovrebbe sapere abbastanza ed essere abbastanza spirituale da essere in grado di discernere fra ciò che è giusto ed errato. Avete mai sentito di uno spiritista che scaccia diavoli e guarisce i malati e predica il Vangelo? E dai loro frutti, li riconoscerete. Vedete? Hanno qualche piccola postazione in un angolo da qualche parte e vi leggono il palmo della mano e indovinano 4 o 5 cose e una dozzina di esse sbagliata. Ed eccovi là. Vedete? Quella è solo una perversione, cercando di attirare le menti delle persone che sono a disagio, lontano dal reale e genuino Spirito Santo, dove ci possiamo sedere insieme nei luoghi celesti. E Cristo ci rivela cosa dovremmo fare. Le chiese dovrebbero essere in quel modo. Le persone che parlano in lingue. Io voglio dire questo perché sono vostro padre, come lo fossi. Agirò in quel modo stamattina. Vedete, abbiamo una grande cosa, ma credo non sia rappresentato proprio bene. Vedete, e si venderà da solo se presentato perfettamente bene. Ora, penso ci siano molti di questi metodisti, questi battisti e presbiteriani, vorrebbero avere questo, ma è come noi lo presentiamo a loro. Vedete? Ora, se vedete un tizio costruire una casa e ha un martello e sta mettendo chiodi nella casa, vi avvicinate e avete un macchinario in cui potete mettere mezzo barile di chiodi, lo inchioda proprio così, due volte più veloce, e fa un lavoro migliore. Se vi avvicinate a lui, gli dite, ah, cosa stai facendo? Sei all'antica, non vuoi fare quello, quello è il modo sbagliato. Ecco, ho un macchinario che farà questo proprio velocemente. Avete rovinato la vendita. Voi uomini d'affari lo sapete, avete rovinato la vendita. La cosa da fare è andare e fare vanto di lui, quanto bene può costruire, e poi proprio introdurre il prodotto. Se va bene si venderà da solo, voi venditori lo sapete. E sapete che non c'è niente di meglio del battesimo dello Spirito Santo. Non c'è niente di meglio dato all'uomo dal cielo al di fuori dello Spirito Santo. Ma vedete, noi cerchiamo di abbattere l'altro individuo. Cerchiamo di risollevarlo un pochino. E mettiamo un braccio attorno a lui e facciamogli sapere che la coperta si allunga fin dall'altra parte del letto, vedete. E tenete quel tipo di conferenza, vedete. Date un po' di spazio anche a lui, ma dopo tutto lui sta lottando. Ora, ma vedete, molte volte nelle nostre chiese permettiamo alle persone proprio di alzarsi persino quando state predicando e parlano in lingue e fare una chiamata all'altare. Qualcuno parla in lingue e qualcuno per e dare interpretazioni. Semplicemente uno di loro, credo che la persona stia parlando in lingue veramente, ma credo che l'altro stia più o meno profetizzando, perché alcuni parleranno in lingue forse per 5 minuti e l'altro da 4 parole di interpretazione, vedete? Deve essere allo stesso suono, lo stesso alzarsi e scendere della voce. E poi, di nuovo, se lo dicono e non avviene, allora mandate via da voi quello spirito malvagio. Non lo volete! Nel mio tabernacolo, quando uno parla così, farà meglio ad averlo. Viene scritto, se non avviene, tolgono quello spirito malvagio da loro. Deve essere esatto, non qualche ripetizione. Gesù disse, non usate vane ripetizioni come fanno i pagani. Deve essere qualcosa direttamente per qualcuno, o per aiutare la Chiesa, o per aiutare la causa. Quello viene scritto, e se non è, e le persone che parlano in lingue, e quei grandi doni per aiutare il corpo di Cristo si incontrano ore prima che noi arriviamo là. E lo Spirito Santo opera attraverso di loro. Poi viene messo sul pulpito e diciamo apertamente ciò che hanno detto qui. E se non avviene proprio come è stato detto che avvenga, allora non possono farlo più finché quello spirito malvagio è uscito da loro. Dite bene, fratello Branham, così? Ebbene, guardate, e deve restare quassù. Non avrei timore perché è Dio, deve essere giusto ogni volta qui e deve essere giusto là fuori ogni volta. Allora quando le persone vedono avvenire quelle cose, allora credono. Ciò che serve alla Chiesa Pentecostale stamattina è una buona conferenza. Quello è esattamente giusto. Tutte le denominazioni, gli unitari, dualità, trinità, quadruplicità e tutto il resto di noi è la Chiesa di Dio, Assemblea di Dio. Tutti noi ci riuniamo insieme e discutiamo di queste cose. È così. E facciamo muovere la Chiesa. Finché Satana vi fa continuare a sparare uno all'altro, lui proprio si rilassa e dice, fratello, non devo neanche anche lottare. Ma se solo potessimo riunirci insieme a guardare a Dio come fratelli, poi camminare armati, uniti. Non dovete cambiare e uno va in una chiesa e fare come volete fare. Quelle piccole differenze che fate non sono affatto differenze. Dio dà ad ognuno di voi lo Spirito Santo. Quindi la Bibbia ha detto: Dio dà lo Spirito Santo a coloro che obbediscono a Lui. Quindi certamente qualcuno ha obbedito a Dio. Ma il punto è, finché Satana può tenere le piccole differenze, ecco cosa porta la Chiesa in un tale trambusto come oggi. Dimentichiamo la cosa e riuniamoci insieme. Ricordate, l'altro fratello è proprio tanto in Cristo quanto noi. Non ci sono uomini grandi, nessun uomo piccolo, nessuno superiore. Siamo figli, siamo uno in Cristo. E le nostre piccole differenze non fanno alcuna differenza. Se Becky vuole un vestito blu e Sara ne vuole uno rosso, stanno entrambe prendendo dei vestiti. Quello, vedete cosa intendo? Quindi non devono litigare per quello. Quindi penso che sia ciò che noi dovremmo fare davvero. Ora, parlando di conferenze mondiali, alle crisi mondiali, sapete, anche Dio ha avuto delle conferenze. Pensiamo a Parigi e Ginevra e i quattro grandi e molte altre conferenze. Pensiamo ad alcune delle conferenze ora che Dio ha tenuto, di cui queste erano un simbolo di quelle che Dio ha tenuto. Io penso che la prima conferenza a cui ora posso pensare, parlando scritturalmente, la chiamerò la conferenza di Dio dell'Eden. Dio creò l'uomo a sua stessa immagine, all'immagine di Dio egli lo creò, egli li creò maschio e femmina, erano i suoi amati figli e furono posti sulle basi del libero arbitrio morale. Il vecchio miscredente ha detto molte volte: perché un Dio giusto farebbe una cosa simile e avrebbe tutta la sofferenza che è passata lungo l'epoca? Dio non l'ha fatto. L'uomo l'ha fatto da solo. Dio non voleva che lui lo facesse. Ebbene, allora se Dio era onnipotente, perché mai l'ha lasciato avvenire? Perché egli non ha creato l'uomo perfetto? Perché al principio non c'era altro che Dio, e in Dio c'erano attributi, il suo attributo di essere un salvatore. Sappiamo che è così, egli è un salvatore, e quello era in lui. E non c'era niente di perduto da essere salvato. In lui c'erano attributi di essere padre. E non c'era niente di cui egli potesse essere padre. In lui c'erano attributi di essere un guaritore. Non c'era niente di perduto, niente di malato. Quindi l'unica cosa che egli poteva fare era creare l'uomo sulle basi del libero arbitrio morale, sapendo che l'avrebbe fatto. Dio stesso non l'ha fatto, l'uomo l'ha fatto da solo. E siete allo stesso modo stamattina. Potete accettare la vita o rifiutare la vita. Ma Dio ha fatto così l'uomo poiché lui sapeva che l'avrebbe fatto, non volendo che lo facesse, ma sapendo che l'avrebbe fatto, che avrebbe mostrato i suoi attributi. Quindi non c'è niente di fuori tempo. Ogni cosa sta ticchettando proprio esattamente secondo il grande segno tempo di Dio. Vedete, e questo mostra solo i suoi attributi per selezionare i suoi figli che lo amano davvero e gli credono. E ogni uomo ha lo stesso diritto. Dio, essendo infinito, sapeva dal principio cosa sarebbe avvenuto e cosa non sarebbe avvenuto. Perciò egli non voleva che nessuno, ma essendo infinito, egli doveva saperlo. Quindi, perciò egli poteva dire che avrebbe avuto una chiesa senza macchia né ruga, perché egli sapeva che l'avrebbe avuta. Egli è Dio. Ora, e questo incantevole luogo nel giardino dell'Eden, dove uomini e donne vivevano insieme, Dio è un grande appaltatore. Ora ne avete molto qui a Tucson mentre si costruisce. Alcuni anni fa, quando ero qui, solo una piccolissima città, ed ora lassù dove vivo, ebbene, vi passavano i coyote e i papagos quando sono stato qui qui alcuni anni fa. Ed ora c'è, ebbene, sono grandi case popolari e case, e continuo a costruire, continuo. Ebbene, cosa sta succedendo? Vedete, gli appaltatori vanno e comprano un pezzo di terreno e lo suddividono e costruiscono case. Ora, Dio l'ha fatto, vedete? Egli dispose tutto il materiale per fare i nostri corpi mentre questo mondo veniva formato. Ora, siamo fatti di 16 elementi. Sono potassio e calcio, petrolio e luce cosmica e così via. E tutto questo si unisce insieme per formare l'uomo. Ma quello era qui prima che ci fosse un uomo sulla terra, vedete? Dio ha creato i nostri corpi e ha posto il materiale qui prima che ci fosse una terra. Ora siete portati in ciò e venite qui tramite Dio. Ed ora avete l'opportunità di vivere eternamente se deciderete così. Quello è esattamente ciò che avevano Adamo ed Eva. Ogni Dio non può cambiare, egli deve rimanere lo stesso, dando ad ogni uomo la stessa opportunità. Ora scopriamo, Dio gli piacque quando creò l'uomo, egli guardò sua figlia e suo figlio, e quanto fu compiaciuto con loro. E allora troviamo che appena Adamo ed Eva peccarono e il messaggio arrivò davanti a Dio nostro Padre: tuo figlio è caduto dalla grazia, si è allontanato da te. Ma come quello deve aver allarmato il suo cuore. Ed ora notiamo la natura. Quando Adamo realizzò di essere perduto, quando seppe che aveva agito male ed era stato reso manifesto davanti a lui che era in errore, invece di chiamare, oh padre, vieni da me, sono perduto, ho agito male, sono stato ingannato, vieni da me, lui si nascose. E fu Dio che andò su e giù per il giardino gridando: Adamo, dove sei? Non è lo stesso oggi? Potete mostrare all'uomo tramite la parola di Dio quando ha fallito. Esatto, Adamo sapeva di aver fallito. Era venuto meno alla parola di Dio. E ricordate, non serve molto. Sapete cosa ha causato tutta questa malattia e tutto questo problema e morte e tristezza di 6.000 anni? Perché una donna mancò solo di credere ad una piccola sfera, un piccolo aspetto della parola di Dio, solo un piccolo iota. Lei credette alla maggior parte. Satana le disse la verità sulla maggior parte di essa. Queste cose farai e questo. E poi disse, certamente non morirai. Ma solo non credere ad un piccolo iota causò tutto questo problema. E così? Pensate che non credere ad uno iota vi porterà indietro dopo aver causato tutto questo? No, signore, dobbiamo arrivare alla parola. Quella è l'unica e quella è Dio. Nel principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era Dio. E vedete, quando Dio fece l'uomo, quando iniziò a covare sulla terra, sorsero come fiori di Pasqua, sorse l'erba, sorsero le specie, crebbero sempre più alte, il grande Spirito Santo che covava. Oppure covare significa fare da madre, tubare, cu. I fiori sorsero, il padre disse, quello è meraviglioso, continua proprio, ed egli covava. E dopo un poco uscirono gli uccelli e la cosa seguente uscirono gli animali. Continua a diventare maggiore. E alla fine la terra riflesse il riflesso di colui che stava covando, Dio. Ed egli fu ad immagine di Dio. Non è mai venuto niente più elevato di un uomo. Persino la nostra amata sorella, una donna, lei non è nella creazione originale. Lei è un prodotto derivato dell'uomo, una parte di lui, e loro sono uno in Cristo. Oh, che grande lezione abbiamo proprio qui davanti a noi ora, su cui potremmo passare ore, gettare luce. Notate, ora scopriamo che, allora, quando quest'uomo riflesse Dio, allora Dio scese nel suo stesso riflesso, nella forma di un uomo, Gesù Cristo. E Dio era in Cristo, il Dio in Cristo, riflettendo se stesso sulla terra, ciò che era un Salvatore, un Dio, un guaritore. Dio dispiegando i suoi veri attributi attraverso un uomo che era il suo riflesso. E Dio, per poter ottenere questo, non poteva venire attraverso il sesso, ciò che fece iniziare il problema, ma egli lo introdusse tramite una nascita virginale. Non riuscite a vederlo? Quel primo peccato cos'era? Molti non sono d'accordo con quello e gridate in merito alla progenie del serpente, ma eccola là, vedete? Ora, il riflesso, Dio riflesse se stesso in Cristo, ma poi quando quest'uomo era perduto, oggi, quando all'uomo è mostrato dalla parola che non dovrebbe fare queste cose, a volte è leale ad una chiesa. Se ci sono dei miei amici cattolici qui stamattina, scusate questo solo un momento, anche tutti i miei parenti sono cattolici, sapete? Cattolici romani. Ora, notate, quando questo prete venne da me in merito a molte grandi guarigioni e disse, la tua origine familiare è cattolica, perché non sei cattolico? Dissi, io sono cattolico. E lui disse, oh, non posso crederci. Dissi, non insegni alla tua chiesa che questa Bibbia, che Gesù Cristo ha stabilito la prima chiesa cattolica e questi apostoli erano cattolici. Sì? Dissi, allora io credo proprio ciò che loro hanno scritto. Lui disse, ma signor Branham, disse, la chiesa continua a cambiare. Egli diede a Pietro l'autorità di avere le chiavi e lui può legare. E la successione apostolica dei papi e così via. Dissi, ho tutti i vostri scritti, ho la maggior parte di essi là dentro, fatti della nostra fede e così via. Ma dissi, guarda, se quegli uomini che hanno scritto quella Bibbia camminarono di fianco a Gesù, dite che erano cattolici, e scrissero quella Bibbia. Non pensate che conoscerebbero di più la volontà di Dio e i comandi di Dio di quanto saprebbe questo gruppo moderno oggi? E dissi, nota, se è la Chiesa, allora quando obbedirono a ciò che Dio disse in origine, ed è la parola di Dio, guarda i miracoli e segni e così via che loro avevano, e non li avete affatto oggi, è un'evidenza che Dio non è con voi. Disse, signor Branham, non dobbiamo litigare. Disse, signore, non litigherei con nessuno, ti sto solo chiedendo qualcosa. Allora ho parlato del concilio di Nicea e così via. E gli disse, non dobbiamo litigare. E gli disse, stai cercando di parlare di una Bibbia, di una parola. Disse, Dio è nella sua chiesa, quello è ciò che la chiesa era, questo è ciò che è oggi. Dobbiamo ascoltare la chiesa oggi. Dissi, Dio è nella sua parola. Lui disse, Dio è nella sua chiesa. Dissi, egli è nella sua parola. E se la parola non è nella chiesa, allora Dio non è nella chiesa, perché la parola è Dio. E dissi, oltretutto, credi all'Apocalisse, che significa rivelazioni, è il greco. Credi che l'Apocalisse è ispirata? Disse, certamente. Dissi, allora Gesù Cristo stesso ha detto in Apocalisse che chiunque toglierà una parola da essa o aggiungerà una parola ad essa, la sua parte sarà tolta dal libro della vita. Allora come potete dire di avere autorità di togliere, inserire o fare ciò che volete quando vi è stato proibito dal fondatore della Chiesa cristiana, Gesù Cristo? Non potete farlo. Vedete? Oh, l'ora, il tempo tremendo in cui stiamo vivendo. E quando agli uomini viene detto del loro errore, invece di cercare di tornare indietro e dire, Padre, sono in errore, perdonami, si nascondono ancora dietro foglie di fico. Foglie di fico sono ciò che hanno cucito insieme a loro stessi e hanno cercato di... La parola religione significa una copertura e hanno cercato di farsi una copertura fatta a mano. E l'uomo non è ancora cambiato oggi. Quindi Dio doveva chiamare una conferenza ed egli doveva incontrare la sua persona, suo figlio. E ricordate, i suoi comandamenti erano: il giorno in cui ne mangerete, in quel giorno morirete. E Dio non può infrangere le sue stesse leggi ed essere giusto. Così egli creò un grande baratro fra lui e l'uomo. Così quando loro, egli voleva redimere suo figlio, egli non voleva che se ne andassero così. Quindi doveva redimerlo. Così chiamarono una conferenza e fu la prima conferenza in cui Dio mai incontrò l'uomo. Fu la conferenza dell'Eden. Come egli salverà quell'uomo? Cosa può fare egli per riportare i suoi figli perduti a lui? E ricordate, la sua prima decisione è perfetta, sempre. Se fossero stati, credi, le foglie di fico, egli avrebbe detto: Adamo, hai agito giustamente, esci da dietro gli alberi. Penso tu sia un uomo saggio. Stai riflettendo me perché sei saggio. Le tue foglie di fico sono proprio giuste. L'uomo sta ancora provando quella foglia di fico. Ma Dio fece una decisione, e la decisione era che qualcosa doveva morire, perché parlava di lui, la sua santità e giustizia nella sua stessa legge. Il giorno in cui ne mangerai, morirai, e là ci doveva essere un sostituto con una sensazione. La vita botanica non ha alcuna sensazione, quindi egli doveva uccidere qualcosa per ottenere pelli, per coprirli. E quella fu la decisione di Dio, come salvare l'uomo per riportare l'uomo nella comunione con lui in Eden. Ed è sempre rimasto in quel modo. Nessun uomo, non so quante volte hanno cercato di istruire l'uomo, hanno cercato di dirgli che un programma educativo lo farà. Quante volte le chiese hanno provato quello? È fallito ogni volta e lo farà. Cerchiamo di organizzare, ogni tizio ha. Ora, non sono contro l'istruzione, né sono contro l'organizzazione, ma l'organizzazione, programmi educativi e tutto il resto che abbiamo fatto dall'uomo sono foglie di fico. Si tratta di tornare alla decisione originale di Dio in quella prima conferenza, Eden, di nuovo al sangue. I giudei nei giorni passati, ora sto arrivando nel posto voluto, per la Pentecoste, solo per pochi minuti. Nei giorni passati, quando Dio accettò questo sostituto, come il giudeo era solito scendere alla strada con il suo bel torello e diceva: sai, sono un peccatore, Geova mi richiede di offrire del sangue. Così lui va e prende il suo agnello o il suo torello, lo porta giù dal sommo sacerdote, giù al tempio, e pone le sue mani sul suo sacrificio. Cosa fa quello? Quello identifica l'adoratore con il suo sacrificio. E il sacerdote viene, uccide il torello e prende il sangue e lo sparge sopra. E questo adoratore, sapendo sinceramente, questo giudeo, che quello è ciò che Geova gli ha richiesto. L'uomo andava a casa sentendosi bene, sentendo il tremare e lo scuotersi di quell'agnello, lo spruzzare del sangue ovunque sulle sue mani e così via, e vedere quel piccolino scalciare e morire mentre gli veniva tagliata la gola. Lui sapeva che doveva essere lui quello. Lui guardava il suo sacrificio e gli identificava se stesso, ponendo le sue mani su di esso. Dovrei essere io quello. E poi, quando gli tagliavano la gola, esso moriva e belava e continuava, e il piccoletto tremava e si calmava, e l'adoratore era là e diceva: oh Geova, hai accettato quello al posto mio, mi vergogno di me stesso. E l'uomo andava a casa giustificato, perché aveva fatto esattamente ciò che Geova aveva richiesto. Quello andava bene, ma andando avanti diventò una tradizione di famiglia. Ora lui prende il suo sacrificio, dice: ebbene, vediamo ora. Oh sì, ci sarà la nuova luna, la festa, immagino sarebbe meglio. C'è una purificazione nel tabernacolo, è una festa di Pentecoste, farei meglio a scendere e offrire un agnello. Scendeva là e lo uccideva, senza alcun sentimento, ma proseguiva con la stessa idea che aveva andando là. E poi cosa faceva? Geova disse qui in Isaia, parlando un po' dopo, e gli disse: le vostre feste solenni sono diventate un fetore al mio naso. Dobbiamo venire, non come un mucchio di ricchi e ricchetta. Dobbiamo venire, non come un gruppo di formale o così via che hanno oggi di queste religioni tradizionali. Siamo pentecostali. Veniamo con profonda sincerità. Poniamo le nostre mani sul nostro sacrificio al Calvario e sentiamo il sanguinare e la sofferenza di Gesù Cristo mentre identifichiamo noi stessi nell'essere morti alle cose del mondo e queste idee moderne del giorno. Siamo come Sodoma e Gomorra e viviamo in quello che lo Spirito giusto in noi. Questi peccati tormentano la nostra anima giornalmente. I peccati del mondo, le mode di Hollywood e tutto questo evangelismo e assurdità di Hollywood. Tutto questo trucco è ritmare la musica e saltare su e giù. La musica si ferma e vi sgonfiate. Quando un uomo è lavato nel sangue dell'agnello, non gli serve musica né altro. La potenza di Dio opera proprio su di lui e può acclamare, gridare, lodare Dio o fare ogni altra cosa, che ci sia musica o meno. Lo Spirito Santo è lui ed è identificato con Gesù Cristo. Ma oggi lo vogliamo proprio. Dobbiamo saltare attorno un po' come pentecostali perché i nostri antenati l'hanno fatto. Loro avevano qualcosa per cui saltare attorno. Questo Spirito Santo li faceva saltare. E poi quando tornavano giù, vivete sempre tanto in alto quanto saltate. Se non lo fate, non saltate affatto. Oggi scendiamo e viviamo ogni tipo di vite. Portiamo un riflesso proprio sulla cosa che stiamo sostenendo. E le nostre organizzazioni stanno diventando mondane. Stanno uscendo là e facendo uscire i nostri fratelli pentecostali là fuori, in queste grandi scuole. Vanno bene, niente contro di essi, ma sto solo cercando di mostrare un punto. Li istruiscono e insegnano loro psicologia e danno loro il BA, e proprio come fanno gli altri, e li mandano là fuori e ciò che sono assolutamente, non sono pentecostali. Dio non ha alcun nipote, Dio ha figli. Cerchiamo di pensare che nostra madre era della Pentecoste e nostro papà era della Pentecoste e siamo tutti cresciuti nella scuola domenicale e siamo automaticamente pentecostali. Quelli sono nipoti. Dio non ha nipoti, egli è figlio di Dio, è figlio di Dio. E ogni uomo deve pagare lo stesso prezzo che ha pagato il primo uomo. Egli deve venire sotto il sangue di Gesù Cristo versato. Ecco cosa dobbiamo fare. Ora, scopriamo ora che era quello al principio. La sincerità. Ora cerchiamo di pensare, perché abbiamo qui un giovane che vuole un'istruzione. Lui va nelle scuole e così via, diventa istruito. Lui può parlare davvero in modo incantevole, può stare sul palco, lui è un uomo alla moda. Ebbene, quello è Hollywood. Loro vogliono qualcosa che brilli. Volete un uomo con cultura, con una buona istruzione. Volete un uomo, a prescindere, che sia di ampie vedute, che possa vedere di non preoccuparsi delle donne che si tagliano i capelli. La Bibbia le disse di non farlo. Non importa se un diacono entra nella chiesa, se lui è un buon uomo e può pagare piuttosto bene, non gli importa se è stato sposato un paio di volte. Quello va bene, è un bravo tizio, ma la Bibbia lo rifiuta. Esattamente. Non entriamo nella chiesa tramite teologia, entriamo tramite ginocchiologia. E così entriamo in Cristo. Ma vedete, oggi abbiamo questa idea che vogliamo andare come gli altri. Ecco cosa mise nei problemi Israele, voler andare come gli altri. La nostra solenne festa di Pentecoste è diventata solo un'adorazione formale. Lo sappiamo tutti e lo vediamo diventare. Non dobbiamo farlo. La cosa che dobbiamo fare è tornare indietro e identificare noi stessi con Gesù Cristo, prendere la sua vita e lasciare che egli operi tramite noi. Allora gli uomini lo seguiranno felicemente una volta insegnato. Io attirerò ogni uomo a me. Come vorremmo proseguire per un poco ed esprimere alcune altre cose in quella conferenza dell'Eden. Ma ho qualche altra conferenza a cui voglio arrivare. Per esempio, prendiamo un'altra conferenza. La conferenza del pruno ardente la chiamerei. il pruno ardente. Ora Dio aveva un profeta fuggiasco. Quando Dio chiama un uomo a fare qualcosa, lui farebbe proprio meglio a venire a ciò, o sarà infelice il resto dei suoi giorni. Mosè iniziò, fu chiamato da Dio. Lui fu chiamato per un compito. E allora quando iniziò, le persone non gli credevano, così lui lasciò proprio andare le persone. Lui corse fuori e sposò una bella ragazza etiope ed ebbe un'eredità. Ereditò un mucchio di pecore. Ed eccolo là, là fuori, e aveva perso tutta la visione delle persone, della chiesa del Dio vivente. E Dio gli aveva ordinato di farlo, egli lo suscitò, nacque dai lombi di sua madre un bambino speciale, ed egli lo suscitò per questo scopo. Non serve cercare di uscirne, lo farete comunque. E voi, sono membri di chiesa, e sentite che c'è qualcosa di più profondo nel vostro cuore, sarete un miserabile disgraziato finché non accettate quel Cristo. Così, avete visto il reale e genuino Spirito Santo operare nelle persone, sarete miserabili finché verrà da voi. È Dio che vi chiama, arrendetevi, uscite da dietro i cespugli, e già concludete. Dio ha fatto la sua via, viene attraverso il sangue. Dite, bene, appartengo alla Chiesa. Quello non significa più che se foste membri del rodeo. Niente affatto. Niente contro l'organizzazione, ma non sono contro le persone nell'organizzazione, ma è il sistema. Ora notate questo. Ora troviamo questo pruno ardente. Dio sapeva che quel profeta viveva nell'agio, così egli decise che doveva parlare a questo profeta. Quindi egli selezionò un luogo. C'era un'emergenza. Ho sentito le grida del mio popolo. E là c'è un uomo che ho mandato a liberarli ed è debole il lavativo. Oh Dio, spero che egli ne chiami uno stamattina. I ministri siano infiammati. Guardate la visione, stiamo morendo. Il mondo è finito, la chiesa è sviata. Dio sta cercando di chiamare fuori una sposa. Quindi egli selezionò un luogo molto strano per noi. Era un cespuglio sulla cima del monte, ma quello attirò l'attenzione del profeta ed egli lo chiamò lassù per una conferenza. Osservate, egli doveva obbedire parola per parola. Togliti i calzari, Mosè, il terreno su cui ti trovi è santo. E se Mosè avesse detto, ebbene ora, Signore, ho appena avuto un addestramento, onorare e togliersi il cappello, quindi mi toglierò il cappello. Quello non avrebbe mai funzionato. Quando Dio disse calzari, intendeva calzari. Quando Dio disse nato di nuovo, intendeva nato di nuovo. Egli non intende una stretta di mano o ripetere un credo. Tutti hanno timore di quella nuova nascita. Il diavolo ha sostituito una stretta di mano perciò, o qualche tipo di affare psichico, che vi avrebbe fatto riconoscere, sì, sono nato di nuovo. Ma la vostra vita vi dice cosa siete, la vita che è in voi. Dite di essere nati dallo Spirito di Dio e rinnegate una parola di questa Bibbia. Mostra che non lo siete. Cercate di porlo indietro su qualcos'altro. Quello mostra che non era lo Spirito Santo, perché egli non rinnegherebbe mai la sua stessa parola. Dite bene, la mia chiesa insegna quello. La mostra che non lo siete. Siete nati dalla chiesa, non da Dio. Questa è Dio, la sua parola. Eccolo, Mosè l'unto. Togliti i calzari, sei su un terreno sacro. Ebbene, il mio capello non andrebbe altrettanto bene? E gli disse calzari. Ed ecco cosa intendeva. Erano calzari. Dio dice essere nati di nuovo, significa nati di nuovo. Ora ascoltate, oh, sono in una moltitudine mista e giovani bambini, ma ascoltate il vostro dottore, ascoltate, spero mi ascoltiate e comprendiate. Ogni nascita è una confusione, non mi importa se è in un porcile o è in una stanza d'ospedale decorata di rosa. Ogni confusione Nascita è una confusione. E così è la nuova nascita. È una confusione. Vi farà fare cose che non pensereste di fare. Ma da quella morte e corruzione viene la vita. E nessun seme può portare la sua vita finché è morto e marcio. E da quella confusione marcia. Quando non c'è altro rimasto da far marcire, c'è solo la vita che vive. Quando un figlio viene a Dio, gli vengono date prove. Mi sono trovato là quel giorno, ricordo quando ho fatto la mia prova. Quando ero stato giorni dopo giorni, mesi dopo mesi, anni, 4-5 anni sulle strade, angoli, predicando il Vangelo e cercando di fare ciò che fosse giusto agli occhi di Dio. Ed egli lascia proprio mi venisse tolta mia moglie. La mia bambina era sdraiata là, morente, e scesi dalla bambina, dissi, Signore Dio, non lasciare morire la mia bambina. 8-9 mesi d'età, piccola bambina. Alzai lo sguardo e sembrava che un velo nero scendesse. Egli rifiutò persino di ascoltarmi. Non mi avrebbe neanche guardato. Mi alzai circa 23 anni. Là giaceva mia moglie nell'obitorio. Egli rifiutò di ascoltarmi per lei. Dopo tutto ciò che avevo fatto, dissi, Dio, dimmi cosa ho fatto. Se ho agito male, punisci me, non loro. Dissi, che cosa ho fatto? Lavoro tutto il giorno e predico tutta la notte. E sto agli angoli delle strade ad ogni... Cosa ho fatto? Dimmi cosa ho fatto! Egli non mi parlava nemmeno. Allora Satana venne al mio fianco. Lui disse, poi tu lo servirai. Quando una parola cambierebbe l'intera situazione. Una parola salverà la tua bambina. Ma egli rifiuta di farlo. Egli non lo farà quando una parola. Poi tu andrai avanti e lo servirai. Tutto il ragionamento umano è così. Perché dovrei servire lui se non farà neanche tanto da abbassare lo sguardo sulla mia bambina? Sarebbe tutto ciò che serve e tanto di quello che avevo pensato di aver fatto per lui. Poi egli non ascolterebbe neanche la mia bambina. Quella fu la tentazione più forte. Tutti i ragionamenti umani si erano separati. Perché dovrei servirlo se non può neanche fare quel tanto per me? E io vago giorno e notte per lui. Ed egli rifiuta persino di dirmi cosa ho fatto. Ebbene, i ragionamenti umani sono finiti. Ma oh, quando un uomo è nato di nuovo, c'è qualcosa là dentro che fa presa. Si arrivò a quel punto quando pensai, da dove l'ho ricevuta? Da dove è venuta? Cosa sono io ad ogni modo? Da dove sono venuto? Vedete, tutta la parte umana si era separata. Allora quel vero genuino spirito di Dio era posto là. Mi avvicinai a lei e misi le mie mani sul suo capo. Lei stava soffrendo così tanto che i suoi piccoli occhi si stavano incrociando. Dissi, cara, tra pochi minuti ti prenderò e ti porrò nelle braccia della mamma, là fuori nell'obitorio. Ti seppellirò qui fuori sotto i pini e un giorno il papà ti vedrà di nuovo. Alzai lo sguardo, dissi, Dio, se anche mi uccidessi, io confiderò in te. Tu me l'hai data, tu l'hai tolta. Benedetto sia il nome del Signore. Perché allora tutti i miei ragionamenti umani erano svaniti. Ero alla fine della mia strada. Ma quando arrivate alla fine della vostra strada, allora ecco dove quel vero Spirito di Dio là prende il controllo. In quel momento e vi solleva. Dovete nascere di nuovo. Ogni cosa deve morire. Tutta la vostra teologia, tutto il vostro pensare, tutto ciò che eravate mai aspettati di essere, la vostra vita e tutto il resto muore. E allora entra lo Spirito Santo. Ecco quando vi togliete i cappelli calzati, restate davanti a Dio. Non porto niente fra le mie braccia, mi stringo solo alla tua croce. Ecco dove dovette arrivare Mosè, dove poteva obbedire a ciò che Dio aveva detto di fare, la conferenza del pruno ardente. Allora Dio disse, ti mostrerò la mia gloria ora, dopo che lui era disposto ad andare. e scese in Egitto. C'è la conferenza dell'Eden, c'è la conferenza del pruno ardente. Prendiamone un'altra proprio velocemente. Prendiamo la conferenza del Mar Rosso. Sapete, proprio nell'adempimento del dovere, a volte Satana attraversa il nostro cammino. Fratelli ministri, tutti voi lo sapete, cristiani, lo sapete. Giusto, qui c'è Mosè che scendeva e mostrava i segni di Israele. Coloro a cui mostrò il primo e non volevano ascoltare. Lui torna nell'adempimento del dovere sotto l'unzione di Dio, con la stessa voce di Dio, per parlare cose persino all'esistenza. Lui poteva chiamare le mosche. Lui usò la voce di Dio. Lui disse che vengano le mosche e non c'era neanche una mosca nel paese. Lui tornò di nuovo. Lui sapeva che sarebbe successo per chi aveva parlato la parola di Dio. Lui tornò e subito una vecchia mosca verde iniziò a girare in cerchio e poi ce n'erano due libre per yarde quadrato. Opera creatrice! Quella appartiene alla Chiesa di Gesù Cristo oggi, sotto il sangue di Gesù Cristo, tramite la sua parola, poiché siamo in contatto con Lui. Nessuna differenza, la parola che sentiamo è qui ed è Dio. Lo vediamo stare là, sappiamo che è Lui che ci parla. La stessa cosa, l'ho visto compiere e so che è giusto. E secondo la Bibbia, là Mosè, ricevuta l'autorità, lui scese e mostrò i segni ad Israele e Israele uscì con lui. Ed eccoli qui, proprio nell'adempimento del dovere, e c'era il Mar Rosso che li bloccava. Mosè chiamò una conferenza. Dio deve aver selezionato un luogo dietro la roccia. Mosè va là e dice: Signore, se state camminando nell'adempimento del dovere, avete il diritto di indire una conferenza. Ecco per cosa siamo venuti a pregare. Ecco per cosa siamo mandati all'ospedale. Ecco perché andiamo al letto del malato. Indiciamo una conferenza. Oh my, mi sento religioso proprio ora. Indiciamo una conferenza. Ecco cosa serve alla gente pentecostale oggi, e indire una conferenza. Qual è il problema? Abbiamo rallentato. C'è una verga da qualche parte nell'accampamento. Indiciamo una conferenza. Ma se indi una conferenza, disse: Signore, ho fatto proprio come tu mi hai detto, ed ecco che siamo in una trappola. Sta arrivando la morte, si muove su di noi come un paziente con un cancro. La morte si muove su di noi. E Mosè rimase finché ebbero un colloquio con Dio. Lui rimase là finché Dio parlò. Egli conosceva la sua voce. Egli era il profeta. Disse: perché gridi a me, Mosè? Ti ho dato autorità per portare questo popolo dall'altra parte e ti ho detto che l'avresti fatto. Parla al popolo e mettiti in marcia. Amen. Il Mar Rosso iniziò a muoversi ed ogni altra cosa quando Dio parlò la parola, quando arrivò la decisione per ciò che Lui doveva fare. Sono qui, lo sto affrontando. Cosa devo fare? Parla e mettiti in marcia. E il Mar Morto si spostò. Il nostro tempo sta scappando e io ho così tanto, diversi punti a cui voglio far riferimento. Sbrighiamoci, prendiamone degli altri. Davide e così via. Ma qui, ricordate, ci fu una conferenza del Getsemani una volta quando Dio e suo figlio dovettero riunirsi insieme. Dopotutto non c'era nessun altro che potesse morire per i peccati del mondo. Non c'era nessuno degno di morire, nessuno. Ogni uomo in questo mondo era nato per desiderio sessuale. Ed ecco cosa ha causato il tumulto all'inizio. Ecco cosa l'ha compiuto, ci ha resi una creatura ibrida. Siamo nati dal sesso, desiderio umano. È ibrido, qualcosa è stato. Ecco perché ha dentro la morte, come ho detto ieri sera. Ma quando Dio creò il suo primo uomo, egli non chiese alla donna e all'uomo di unirsi. Egli lo creò dalla terra. Egli era una pianta autentica. Il suo peccato è ciò che l'ha reso un ibrido. Ecco qual è il problema oggi. Il motivo per cui otteniamo così tanti pentecostali ibridi. State ascoltando il ragionamento invece della parola. Tornate indietro, gente, tornate indietro. Notate là fuori nella folla mista? Non ho detto questo, sta fra voi. Voi pentecostali seduti qui e noi. Non veniamo qui per essere ascoltati. Sono venuto qui per cercare di aiutare. Sono venuto. Se io mi trovo proprio qui per dire che io ho parlato di un certo argomento questa mattina. Quello mi rende un ipocrita. Sono venuto qui con la verità, è una verità che voglio conosciate, qualcosa che credo Dio ponga sul mio cuore per aiutare voi affinché possiate vedere l'ora in cui stiamo vivendo. Vedete? Ci fu una conferenza del Getsemani, quando l'unico che poteva morire arrivò allora. Allora quando venne quel momento importante là, egli doveva fare la sua decisione finale. Senza dubbio il padre disse, sei tuttora pronto ad andare fino in fondo, figlio? Lui disse, è possibile, padre? C'è qualche altro uomo che potresti trovare da qualche parte? Amo la mia gente, amo i fratelli che tu mi hai dato. È possibile che lo faccia qualche altro uomo? No, sei l'unico che possa farlo. Sei l'unico che è nato da una vergine. Sei l'unico nato senza il sesso. Nessun altro uomo. Nessun vescovo, nessun papa, nessun cardinale, nient'altro può aiutarvi. Quello è l'unico. Sei l'unico che possa farlo. Allora ci fu la conferenza. Satana si trovava là pronto a reclamare la razza umana. Disse che ne aveva diritto perché avevano peccato. Come voi che siete qui. Avete ricevuto i nastri sui sette suggelli. Quando l'agnello si fece avanti per reclamare la sua redenzione, ciò che aveva redento. Il tempo allora fu concluso. Egli è all'opera ora, compiendo l'opera della redenzione. Ma un giorno egli se ne andrà dal santuario per prendere il libro della redenzione che ha acquistato con il suo stesso sangue. Allora l'ora sarà conclusa. Egli allora si farà avanti per reclamare ciò che ha redento. Eccolo, si trovava nel Getsemani, quella grande sofferenza. Il peccato di ogni uomo era su di lui. Ogni cosa che era mai morta, la morte di ciò fu posta su di lui. Ed egli era innocente, ma dovette diventare peccato. Vuoi tu, il santo figlio di Dio, prendere il peccato di adulterio? Vuoi prendere il peccato, la punizione per l'adulterio? Vuoi prendere il peccato, la punizione per una bugia? Vuoi prendere il peccato di tutte queste cose e puoi tu portarle su te stesso, non di meno innocente? Egli era l'unico. La conferenza fu affrontata. Cosa disse egli? Non la mia volontà, la tua sia fatta. Oh Dio, possiamo tutti noi arrivare ad una conferenza del Getsemani, quel controllo finale. Poi venne un'altra conferenza una volta, alcuni giorni dopo quella, circa 40 giorni, venne una conferenza dopo la sua morte, sepoltura e ascensione. La Chiesa cristiana stava per essere organizzata. Metodisti, battisti, presbiteriani, luterani, tutti noi. Ascoltate ora solo un minuto in conclusione. Venne un tempo in cui Dio non solo avrebbe preso un popolo come Israele, il suo popolo. Israele sarà salvato come nazione. La Bibbia ha detto così, nascerà in un giorno. Dio si occupa di Israele come nazione, come un popolo. Ma egli si occupa, la Chiesa, di un individuo. Egli ha chiamato dai gentili un popolo per il suo nome. Ora, troviamo che l'ora è giunta ora. Come deve essere gestita la Chiesa? A loro fu proibito, sebbene avessero predicato, sebbene avessero guarito. Ascoltatemi, sebbene loro avessero predicato, sebbene avessero guarito, sebbene avessero visto grandi segni e prodigi, e sebbene fossero testimoni che egli era il figlio di Dio, non di meno, egli proibì loro di predicare finché non avessero tenuto questa conferenza. Aspettate lassù nella città di Gerusalemme. Io vi manderò a dire come dovrebbe essere gestita la Chiesa cristiana. Vi farò sapere se avrò un vescovo, un cardinale o un papa o cos'altro avrò. Vi manderò risposta. Sto andando in cielo per tenere una conferenza. Aspetterete là finché sentirete risposta. Amen. Amen. Ricordo quando stavano tenendo quella conferenza di Ginevra, un mio vecchio amico ministro, il dottor Pettigrew, a Louisville disse che stava ascoltando la radio. Ascoltando, c'era in ballo la nazione. Voleva vedere qual era la decisione, cosa avrebbero fatto. E un ragazzino Beat venne alla porta con i capelli che scendevano sulla faccia e disse: dottor Pettigrew, ho sentito che sei un quell'uomo di influenza. Disse: io ho delle canzoni rock and roll. La gente non mi ascolterà se solo tu mi darai una piccola spinta. Lui disse: figliuolo, rimani là fuori solo un poco. Disse: io sono in ascolto per vedere cosa sarà la risposta. Lui disse: ma dottor Pettigrew, disse, questa è una cosa importante. Disse: questo significa molto per me, come se significasse più che sentire la risposta dalla conferenza dei quattro grandi. Ecco come sono le persone oggi, dei piccoli Beat, qualcos'altro nel nome di religione, si riuniscono e cercano di distogliere la vostra attenzione dal sentire l'effettiva risposta. Un po' effeminati, insignificanti, religionati, se c'è una tale parola da usare. Ottenendo più membri e persone migliori, ottenendo una chiesa più grande e un seguito più grande, cercando di attirare la vostra attenzione, fratelli. Non ascoltateli, abbiamo le risposte scritte qui. Quella era la conferenza pentecostale. Disse: non cantate un altro cantico, non predicate un'altra parola, ma salite lassù e aspettate finché sarà finita questa conferenza. Vi manderò in risposta alle notizie. Vi dirò chi è il più grande fra voi. Vi dirò esattamente ciò che dovete fare. Se dovete avere un'organizzazione, se dovete avere un papa o un vescovo o cosa mai siete supposti avere. Ve ne parlerò, ma aspettate finché sentirete le risposte. Stiamo andando in cielo per decidere la cosa. Ed egli ascese in alto, portò prigioniera la prigionia, si sedette alla destra di Dio e mandò doni agli uomini. Allora, quando fu pienamente giunto il giorno di Pentecoste, loro stavano aspettando. Oh, e se fosse stato, e se Andrea avesse detto dopo circa 6 giorni, sapete, fratelli, credo che non dobbiamo più aspettare. Credo che, per fede, riceviamo il nostro ministero. Dovremmo andare avanti, iniziare subito e iniziare il nostro ministero proprio ora. Ecco qual è il problema con molti ministri. Non rimangono là abbastanza a lungo fino a sentire la risposta, fino a sentire il proprio incarico. Ebbene, sapete, forse ci sarebbe stato un altro nome. Filippo si sarebbe alzato, avrebbe detto: sapete, mi sono sentito davvero bene. Dopotutto abbiamo conoscenza di questo, ciò che egli vuole fare. Potrebbe essere così, fratelli. Potreste avere un B-A-D-D-L-L-Q-U-S-T e non significherà niente. La vostra conoscenza non significa niente. Tutti i vostri seminari non significano proprio niente. Dovete aspettare le risposte per vedere ciò che Dio ha detto. E nessuno ha diritto di predicare il Vangelo senza aver incontrato Gesù Cristo come persona, non qualche teologia. Ebbene, sapete cosa intendo? Qualche laurea teologica. Lui non ha diritto a farlo su quello, non importa quanto possa spiegarla, non è quello. Proprio come Mosè, lui poteva insegnare a sapienza agli egiziani, lui era l'uomo più intelligente nel paese, ma dovette andare alla conferenza con Dio. E nessun uomo ha diritto di affermare di essere un cristiano. Nessuna donna, nessun bambino, specialmente nessun predicatore, finché lui stesso non è giunto su quelle sabbie sacre dove ha incontrato Dio. Tutti i teologi al mondo, tutti i miscredenti al mondo, non possono allontanarlo da lui spiegandolo. Lui era là, è avvenuto a lui. Lui sa dove si trova. Là andarono al giorno di Pentecoste e non abbiamo visto un... Ora, non sono... Sto solo facendo un'espressione. Là non vediamo dove il vescovo salì per la strada con la borsa in mano e disse: ora sono stato mandato dal Signore. Voglio imporre le mani su voi, fratelli, e inviarvi all'esterno. Quella è la versione del 1963, diciò. Il vescovo è il suo personale. Ebbene, pensiamo a loro. Prendiamolo proprio tenendo in debito conto i nostri amici cattolici. Diciamo che salì un prete per strada con l'ultima unzione cosiddetta. Tirate fuori la lingua e prendete l'ostia e io berrò il vino e allora sarete un membro. Se fosse stato quello, sarebbe avvenuto la prima volta. Dio è infinito, la sua decisione è proprio come fu nel giardino dell'Eden. Egli, la sua prima decisione, lo conclude. Ebbene, cosa fecero loro? Aspettarono e non furono soddisfatti. Aspettarono finché venne dal cielo un suono come un potente vento impetuoso. Riempì tutta la casa dove sedevano. Lingue di fuoco si posero su di loro come fuoco e furono tutti riempiti con lo Spirito Santo e iniziarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro a ragionare. Un gruppo di codardi che aveva timore di evangelizzare, un gruppo di codardi che avevano timore di affrontare la dignità e la celebrità della città e i critici religiosi erano fuori per strada testimoniando: questo è quello. Quella fu la decisione di Dio. Alcuni giorni dopo quello, i samaritani, Filippo era sceso e aveva predicato a loro e li aveva battezzati nel nome di Gesù Cristo. Non di meno lo Spirito Santo non era ancora sceso su nessuno di loro. Quindi mandarono a chiamare Pietro e lo fecero scendere. Sapevano di avere grande gioia. Erano felici e gioiosi e stavano avendo un gran momento e avevano avuto grandi guarigioni d'ogni cosa. Ora, Nazareni, pellegrini della santità, fratelli metodisti, ascoltate, non è la guarigione, non è la gioia, è l'esperienza, è lo Spirito Santo, Cristo stesso che entra in voi come una persona. Mandarono a chiamare, presero Pietro e Giovanni che scesero e imposero le mani su di loro e lo Spirito Santo venne su di loro. In Atti 10:49 troviamo che Pietro, mentre stava parlando ai gentili, mentre Pietro stava ancora dicendo queste parole, lo Spirito Santo scese su coloro che lo ascoltavano, perché li avevano sentiti parlare in lingue e magnificare Dio. E Pietro disse: possiamo vietare l'acqua vedendo che questi hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi al principio. Paolo, parlando ad un gruppo di battisti in Atti 19, passando per la costa settentrionale di Efeso, lui trovò certi discepoli, erano felici, avevano un grande predicatore battista là, chiamato Apollo, e lui era un avvocato convertito. E lui disse, stava dimostrando tramite la Bibbia che Gesù era il Cristo. E Aquila e Priscilla, i fabbricatori di tende con Paolo, dissero, nostro fratello Paolo è in prigione laggiù. Non è quello un bel posto in cui essere per un predicatore? Lui era in prigione perché aveva scacciato il diavolo da una chiromante. E lui disse, lui è in prigione, ma ci visiterà molto presto e vi spiegherà la parola di Dio più perfettamente. E stavano avendo un buon tempo, come fanno tutti i bravi battisti, acclamando, lodando Dio, avendo guarigioni e segni e così via. Ma quando venne Paolo e li ascoltò, un apostolo disse, avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Pensavano di averlo? Vedete? Da quando avete creduto? Noi pensiamo, quando crediamo lo abbiamo. È sbagliato. Lui disse, avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Dissero, non sappiamo cosa sarebbe e se ce ne sia uno. Lui disse, in che siete stati battezzati? Dissero, in quello di Giovanni. Disse, quello non funzionerà più. Dovete essere ribattezzati. Quindi lui li battezzò nel nome di Gesù Cristo, impose le mani su di loro e lo Spirito Santo venne su di loro e parlarono in lingua e magnificarono Dio. Come? Proprio come loro fecero al principio. La stessa formula fu effettuata. Quando un dottore scrive una ricetta, non lasciate che nessuno di questi farmacisti ciarlatani cerchi di rovinarla. Vi danno troppo antidoto, non vi aiuterà. E se mettono troppo veleno, vi ucciderà. Non scherzate con la formula di Dio. Mettetela in pratica, come fu alla conferenza. Quelli furono gli ordini. Amen. Lo amo. Mi ricorda dei genitori di Gesù. Salirono alla festa pentecostale. Sulla strada di ritorno fecero una scoperta. Erano stati 3 o 4 giorni e non lo avevano trovato fra loro. Iniziarono a farsi domande. Ecco come ora le chiese stanno iniziando a scoprire cosa ne è stato di Gesù. Cos'è successo? Siamo pentecostali, ma cos'è successo? Siamo metodisti, ma cos'è successo? Cosa ne è stato di Gesù? Iniziarono a guardare fra i loro parenti. Ecco cosa noi iniziamo a pensare. Cosa ha detto Moody? Cosa ha detto Sankey? Cosa ha detto Finney? Quello era il loro giorno. Siamo più avanti lungo la strada. Se iniziamo a cercare indietro, come fecero loro? Andarono dai loro parenti e non riuscirono a trovarlo. Andarono da tutti i loro parenti, i vescovi e così via. Non riuscirono a trovarlo. Alla fine lo trovarono proprio dove l'avevano lasciato. Dove l'avevano lasciato? Alla festa di Pentecoste. Dovettero fare tutto il viaggio di ritorno dove l'avevano lasciato prima di poterlo trovare. E Chiesa, ecco cosa noi dobbiamo fare. Tornare dove lo abbiamo lasciato. Allontanarci da alcune delle nostre tradizioni. Tornare dove lo abbiamo lasciato. Volete sapere dove l'avete lasciato? Teniamo una breve conferenza biblica e non risparmiamo proprio alcun colpo. Diciamo proprio la verità. Aspetteremo ora finché vediamo com'era. Nessun vescovo né niente, solo lo Spirito Santo è supposto guidare la Chiesa. Quella è l'unica guida che abbiamo, è lo Spirito Santo, ed egli guida secondo la parola. Se dite bene ho lo Spirito Santo e rinnegate la parola, allora non è lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo ha scritto la Bibbia, giusto? Quindi non è lo Spirito Santo. Ascoltate, concludendo, conferenze mondiali, cosa fanno? Mangiano insieme, parlano insieme, discutono insieme, mentono uno all'altro. Ad una conferenza mondiale, una conferenza del mondo, delle nazioni. Ma cosa? Quando Dio indice una conferenza, cosa succede? Si incontrano, non banchettano, ma digiunano. Non discutono, ma pregano. Aspettano finché ottengono ordini e vanno avanti. Ecco cosa serve alla Chiesa oggi, è andare avanti e ricevere gli ordini. E dite, come posso trovare gli ordini? Eccoli qui, questi sono gli ordini. Come lo sai, fratello Branham? Il modo in cui Dio all'inizio dispose la redenzione fu tramite il sangue, ed egli non la cambierà mai quando Dio prende una decisione. Ecco perché potete far aggrappare la vostra anima a quella Bibbia, ogni aspetto che essa dice, perché è la parola di Dio. E Dio, essendo infinito, non può dire, ebbene, mi sono sbagliato 2000 anni fa. Dio è eterno, egli non ha mai avuto inizio, non avrà mai fine. E l'unico modo in cui potrete mai essere come Lui è essere parte di Lui. Il giorno di Pentecoste, quella grande colonna di fuoco che aveva seguito Israele, o Israele l'aveva seguita attraverso il deserto, vedete, quella grande colonna di fuoco era Dio, l'angelo del patto, Gesù Cristo. Mosè stimò il vitupero di Cristo, ricchezze maggiori di quelle d'Egitto, quindi abbandonò l'Egitto e seguì Cristo. Notate, il giorno di Pentecoste, cosa fece Dio? Egli prese quella grande colonna di fuoco e la divise. Quello era Lui stesso. Lingue di fuoco, lingue separate, lingue spartite scesero, lingue separate e si posero su ognuno di loro. Oh, non dovremmo noi vergognarci del lasciare che le nostre organizzazioni ci dividano. Quando Dio divise se stesso fra noi affinché potessimo essere uno. Da queste tutti gli uomini sapranno che siete miei discepoli. Avete sentito, fratello e sorella? Dio divise se stesso. Non siamo mai divisi uno dall'altro perché siamo parti di Dio. Lasciate solo che questo fuoco vada da questo fuoco e dopo un poco scoprirete, lo sposterà. È salito per Lutero, Wesley, Pentecoste e scopriamo la piramide sarà culminata uno di questi giorni. Sapete, non è mai stata culminata la piramide. sul retro del vostro dollaro, il grande sigillo, dice. E noi in America, qui c'è il sigillo americano da questa parte. Ma perché, dice il grande sigillo, quella che fece Enoch? Non dottrine della piramide ora, perché non crede in quel genere di roba. Ma non hanno mai culminato la piramide. Perché? La pietra della vetta fu rigettata. Ma essa tornerà di nuovo un giorno. Lode al Signore. E vedete, in quella piramide ci sono stato. È perfezionata così tanto che non potete neanche far scorrere la lama di un rasoio. Non c'è cemento nel mezzo. È posta proprio perfettamente insieme come una sola pietra. E quando quella chiesa sarà perfezionata nella perfetta immagine di Gesù Cristo, egli verrà, risorgerà tutti i santi quando verrà e li porterà con lui. La chiesa del Dio vivente sarà rapita. Ma fratelli, non saremo come Eva: uno avrà questo e uno avrà quello, un corpo sfigurato. Sarà parola per parola ciò che Dio ha detto. Dite, fratello Branham, cosa ha detto egli allora? Non ce l'hai detto. Bene, Pietro lo disse. Quando volevano sapere come entriamo in questo, cos'è successo? Egli ci diede la formula. Ora, se lui avesse detto, stringete le mani e unitevi alla Chiesa, ecco cosa sarebbe stato. E se avesse detto, mettetevi a testa in giù, ecco cosa sarebbe stato. Lui avesse detto, organizzeremo un grande uomo e faremo un grande corpo e un grande papa e un grande questo, quello. Ecco come sarebbe stato. Ma cosa disse lui? Ravvedetevi tutti voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Perché a voi è fatta la promessa ai vostri figli e per coloro che hanno da venire, anche per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. E finché Dio sta chiamando, deve essere la stessa formula. Non stringere mani, ripetere un credo, ma essere battezzati dallo Spirito Santo nel corpo di Gesù Cristo. Ecco come deve essere gestita la Chiesa cristiana. Non dai credi, non dalla denominazione, non dall'istruzione, non dalla teologia, ma dal battesimo dello Spirito Santo per guidare uomini e donne. Ed egli non vi guiderà mai lontano dalla parola di Dio. Egli vi guiderà proprio alla parola di Dio, perché l'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Avete circa altri 2 o 3 minuti, 4. Ho un'altra conferenza a cui vorrei chiamarli. Ce l'ho scritta qui. Dice solo Atti 4. So cosa significa quello. Atti 4, dopo che i discepoli iniziarono a predicare, le chiese iniziarono a criticare. Iniziarono a renderli. Le chiese dissero, ora aspettate un minuto, potete proseguire e compiere i vostri miracoli. Potete fare tutta questa cosa, ma non predicate più nel nome di Gesù Cristo. Li picchiarono. E frustarono e tutto il resto. Quindi cosa fecero loro? Doveva essere fatto qualcosa. Gli fu vietato. La legge disse che non potevano più predicare in questo modo. Oh, fratello, vorrei avere solo un po' più di tempo. Verrà il tempo in cui o metterete la vostra organizzazione nel Concilio Mondiale delle Chiese. Voi, se lo farete, prenderete l'immagine della bestia, perché avete un potere proprio come era a Roma. E se non lo farete, sarete una chiesa individuale indipendente. E quando lo farete, l'immagine della bestia chiuderà le vostre porte e vi sarà vietato. E allora vi servirà una conferenza. Vedete? Ci dicono che non possiamo, non più, non possiamo predicare nel nome di Gesù. Consultiamo Dio e scopriamo se possiamo meno. Così salirono e tennero una conferenza. Scusatemi. Ce ne serve una simile stamattina. È meglio per noi obbedire all'uomo o a Dio, disse l'Apostolo. Tennero una conferenza quasi come quella che abbiamo noi stamattina. E si alzarono e diedero, la Chiesa ci sta dicendo che non possiamo predicare se non andiamo dal loro gruppo e così via. E non possiamo avere questo ministro se l'organizzazione non dice così e... Non importa quanto sia unto, dobbiamo fare questo, quello, e sapete com'è, ogni gruppo e così via. Cosa faremo? E tennero una conferenza e scesero e iniziarono a pregare. Quella è la conferenza di Atti 4. E quando lo fecero, tutti in unico accordo. Signore, perché le persone immaginano una cosa vana? O i pagani imperversano e le persone immaginano una cosa vana? Distendi la mano del tuo santo figlio Gesù per guarire i malati. Ci è stato proibito fare questo. E tutti loro pregavano in unico accordo. Parlate, certe persone ci criticano perché tutti pregano allo stesso tempo. Vi piacerebbe essere stati in quel gruppo, tutti in unico accordo? Qualcuno disse, come può Dio ascoltare quello? Quante preghiere pensate egli stia ascoltando in una volta comunque? Dimenticate, egli non è limitato, egli è infinito, vedete? E quando pregarono tutti in unico accordo, la Bibbia disse, l'edificio fu scosso dove erano seduti insieme. Amen. Tornarono le risposte e uscirono predicando a Gesù Cristo ovunque. Dio operava con loro confermando la parola. La conferenza di Atti 4. Oh, fratello, solo un minuto. C'è un'altra conferenza? Potreste non aver partecipato a nessuna di queste conferenze. Potreste non aver partecipato a queste conferenze mondiali. Ricordate, potreste non averlo fatto. Ma ricordate, c'è una conferenza di cui parlerò ora, a cui parteciperete. Non mi importa chi siate, ci parteciperete. Potreste essere stati scusati fino a quest'ora, ma da ora in poi non lo sarete. Questa è la conferenza al giudizio. È così. Là ci sarete tutti, ognuno di noi, e renderemo conto di ciò che abbiamo fatto e detto su questa terra. Quella è una conferenza a cui parteciperete. Ogni volta che sentite una sirena scendere per strada, ricordatevi, segna. Non starete qui molto a lungo. Quando vedete un capello grigio che arriva, le spalle si incurvano, vedete un ospedale, un cimitero, cos'è? Testimonia. Non sarete qui tutto il tempo e vi state avvicinando a quella conferenza e tutti noi ci saremo. Dovremo rendere conto di ciò che abbiamo fatto con Gesù Cristo. È giusto? E chi è Gesù Cristo? La parola. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio, e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dio, operando in tre dispensazioni, ecco perché gli parlò del chiamarlo Padre, Figlio e Spirito Santo, vedete? Non tre diversi dei, ecco dove vi confondete, non sono tre diversi dei, è un Dio in tre manifestazioni, vedete? Di un unico Dio. Abbiamo solo un Dio, non siamo pagani, vedete? Ma noi abbiamo un Dio, ma tre manifestazioni. Ecco perché Matteo disse, battezzateli nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo. Perché, vedete, esso era uno, quello stesso Dio era nel Vecchio Testamento, era lo stesso Dio reso manifesto e lo stesso Dio che è qui, oggi. Gesù Cristo lo stesso, poiché Mosè lasciò il mondo in Egitto, lo stesso allora era qui oggi e lo stesso sarà per sempre Gesù Cristo ed egli è la parola. Amen. Dio deve giudicare la Chiesa tramite qualcosa. Dio deve giudicare il mondo tramite qualche criterio. Lo credete? Ebbene, se egli lo giudicherà tramite la Chiesa, quale Chiesa? Se egli lo giudicherà tramite la cattolica romana, la greca è spacciata. Se egli lo giudicherà tramite la greca, la romana è finita. Se egli lo giudicherà tramite il metodista, il battista è finito. Se egli lo giudicherà tramite il battista, il metodista è finito, viceversa. Se egli lo giudicherà tramite gli unitari, i dualisti sono finiti. Se egli lo giudicherà tramite i dualisti, i trinitari sono finiti. Se gli lo giudicherà tramite i trinitari, sono entrambi finiti. Eccovi! Che cos'è? Che cos'è, fratelli? È un mucchio di assurdità. Dio deve avere qualche criterio. Se dovessi unirmi ad una chiesa, a quale mi unirei? Ce n'è solo una e non vi unite a quella. Sono stato nella famiglia Branham 54 anni e non mi sono mai unito alla famiglia. Sono nato un Branham. Sono un Branham perché mio padre è un Branham. E sono un cristiano perché mio padre è Dio. Amen. Siamo cristiani su quelle basi. Siamo cristiani. Siamo nati dal suo spirito. E lo spirito di mio padre in me, ho gli attributi di Dio in me. E si dispiegano come fecero in suo figlio Gesù Cristo. Eccovi, su questa roccia edifico la mia chiesa, non tramite carne e sangue, non te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è in cielo l'ha rivelato. Su questa roccia edifico la mia chiesa. Se Dio giudica il mondo tramite la Chiesa Cattolica, la protestante è perduta. Lui si unisce tramite le protestanti. Quale? Egli giudica tramite la Chiesa Cattolica. Ci sono molti diversi timori delle sere della Chiesa Cattolica. Quindi quale sarà? Vedete? Una persona sarebbe confusa. Non sapreste cosa fare. Ma ecco tramite cosa Dio li giudicherà. La parola. Ecco il criterio. Cielo e terra passeranno, ma la mia parola non fallirà mai. Su questa prendo la mia posizione. Ogni altro terreno è sabbia che è sprofonda. Ogni altro terreno è sabbia che è sprofonda. Su Cristo la solida roccia io sto. Ogni altro terreno è sabbia che è sprofonda. Dipendo da essa. Non confido in ciò che sono. Confido in ciò che Egli è. Non posso andare in cielo. Gesù disse che devo essere perfetto per arrivare là. Siate dunque perfetti come il Padre vostro in cielo. Come potete esserlo? Ma quando avete, non guardate a voi, ma al vostro sacrificio. Ebbene, se nasceva un piccolo mulo al tempo del Vecchio Testamento, lui aveva le orecchie abbassate, le ginocchia storte e gli occhi incrociati. Ebbene, sapeva che sarebbe stato abbattuto. Non vale niente. Ma la madre poteva dirgli, figliolo, sei nato con un diritto di nascita, poiché sei nato così, in questo modo, vivrai. Ma quello che morirà per te dovrà essere un agnello perfetto. Dovrà essere offerto per farti vivere. Spezzeranno il collo del cavallo se non fosse all'altezza. E lui non è all'altezza. Ma vedete, ma un agnello perfetto deve morire così che lui possa vivere. Se dite di non essere all'altezza, non sono degno di essere guarito, fratello Branham. Non sono degno di venire a Cristo. Non guardate a voi stessi, guardate al vostro sacrificio. Io non sono all'altezza, non c'è niente di buono in me, neanche un pensiero, non c'è niente di buono in voi, non c'è nessuno di noi che merita altro che l'inferno. Quello è esatto. Ma, oh, guardate cosa ci rappresenta. Guardate cosa ci rappresenta. E qui c'è la sua vita in forma stampata. Cerca di essere manifestata attraverso di noi. E poi, attraverso qualche piccolo credo, noi la rifiutiamo. Oh, ci serve una conferenza. Sì, ecco perché posso venire sul palco. Non per timore che potrebbe arrivare qualcosa e avverrà in questo modo o quel modo, o fallirà o qualcosa andrà storto. No, guardo al mio sacrificio. Billy, cosa hai fatto questa settimana? Ho fatto abbastanza da morire. Ho detto in un'ora, io sono un peccatore, tanto per cominciare. Ma sto guardando a colui che mi ha dato la promessa. Sto guardando a chi ha detto così, non temere, resta là. Per questo motivo sei nato. Ti ho suscitato per questo scopo. Allora tutti i diavoli all'inferno non possono muovermi. Resterò là, su Cristo. Quella solida roccia. Qualcuno di voi ricorda Paul Rudder, un grande guerriero di Dio? Era un ragazzino seduto ai suoi piedi. Lui è morto da queste parti in California non molto tempo fa. Quando stava morendo, lui e suo fratello Luke sono rimasti uniti, come io e mio figlio qui. Andavano insieme, proprio mano nella mano, come fratello e fratello, proprio come padre e figlio. E Paul giunse alla fine della strada. L'istituto biblico Moody inviò laggiù un piccolo quartetto per cantare e avevano tirato tutte le persiane e le tende abbassate, l'ospedale. E Luke aveva in certo modo un... Intendo, Paul aveva il senso dell'umorismo, sapete? E girò lo sguardo verso quel piccolo quartetto e stavano cantando più vicino mio Dio a te. Lui disse, chi sta morendo, io o voi? Disse, alzate quelle tende là e cantatemi qualche buon cantico vivace del Vangelo. E iniziarono a cantare, giù alla croce dove il mio Salvatore morì. Laggiù piansi per la purificazione dal peccato. Là al mio cuore fu applicato il sangue. Gloria al Signore. suo nome. Disse, quello suona meglio. Disse, dov'è Luke, colui che è rimasto con me attraverso le avversità? Lui non poteva guardare suo fratello morire. Era nella stanza vicina. Andarono e lo chiamarono. Paul alzò la sua grande mano verso Luke e Luke afferrò la sua mano. Le lacrime scesero dalla sua guancia. Disse, Luke, pensaci, siamo stati insieme a lungo. Siamo passati per molti mucchi di spine attraverso molti fossati. Ma pensaci, fra 5 minuti da ora mi troverò nella presenza di Gesù Cristo, vestito della sua giustizia. Eccolo! Paul mi ha detto, disse che lui, quando era un giovane, veniva dall'Oregon, era un boscaiolo e tagliava gli alberi. E disse, quando era in una delle isole, ho dimenticato dov'era, Sud America, ecco dov'era. E lui stava facendo il missionario là e prese questa febbre nera, febbre dell'acqua nera. E, oh, sapete cos'è? Quella è morte, proprio veloce, molto inoltrato nelle giungle, a miglia da un dottore. Paolo era un grande credente nella guarigione divina, come sapete. E quindi allora lui disse a sua moglie, disse, stavano andando a chiamare un dottore, disse, non farà alcuna differenza, non potrei vivere così a lungo. Così sua moglie disse, cara, abbassati qui sul lato del letto e parla al nostro dottore. Chiamiamo lui sulla scena. Così sua moglie iniziò a pregare, Dio, non lasciar morire il mio amato marito. Lui è qui nei campi di missione per te, non lasciarlo morire. La febbre alta, quasi fuori di senno, proprio andava e veniva. Disse, cara, sta diventando sempre più buio, non posso durare che ancora poco. Disse, continua proprio a pregare, cara. E lui entrò in coma. Disse che ebbe un sogno, disse che sognò di essere tornato in Oregon da giovane e disse che aveva un capo nel deposito di legname. Disse, Paul, sali là sulla cima della collina e abbatti un albero di una certa dimensione e portamelo. Disse, bene, capo. E lui salì sulla cima della collina e disse che poteva proprio vedere quell'ascia. Sapete, più andate a nord, ebbene, più diventa morbido il legno, più a sud, più duro. Lo stesso legno. Così lui andò lassù e disse che iniziò a vedere l'ascia andare molto a fondo, il taglio nell'albero. Mentre abbatteva l'albero, lo diramò e lo sistemò. Piantò l'ascia nel tronco giù, fino al tronco dell'albero, la parte spessa. E stava, sapete, sollevando, doveva unire le ginocchia per sollevare. Disse che era un uomo forte. Sapete com'era Paul? Un uomo piccolo, forte. Così iniziò a sollevare l'albero e non poté proprio sollevarlo. Disse, lottai e provai e mi sono sentito così. Dovevo portare quel tronco laggiù dal capo. Disse, non potevo proprio sollevarlo. Disse, io tirai, strattonai e tirai, e strattonai e tirai. Disse, finché la mia forza era proprio tutta finita. E disse, mi sedetti proprio contro l'albero e pensai, sono così esausto, non posso neanche più muovermi. Disse, subito sentì la voce più dolce che abbia mai sentito. Era il mio capo. E disse, Paul, perché ti stai affaticando con esso? Disse, capo, io semplicemente non riesco proprio a sollevarlo. È troppo grande, il peso è troppo grande perché lo porti. Non posso andare oltre con esso. Disse, Paul, c'è un ruscello, passa proprio vicino a te. Perché non lo butti proprio nel ruscello e ci salti sopra e lo cavalchi lungo le rapide? E passa proprio vicino all'accampamento. Lui disse, non ci avevo pensato. E quando lo buttò nel corso, guardò indietro e il suo capo era Gesù. E disse che saltò proprio sul tronco e scese lungo le rapide, facendo schizzare l'acqua, gridando, lo sto cavalcando, lo sto cavalcando, lo sto cavalcando. E disse che tornò in sé e si trovava proprio al centro del pavimento, sollevando entrambe le mani nell'aria dicendo, lo sto cavalcando, lo sto cavalcando, lo sto cavalcando. Non porto niente nelle mie braccia, mi stringo solo alla tua parola. Fratello, sorella, non c'è alcuna cosa buona in nessun uomo, non c'è alcuna cosa buona in nient'altro che Gesù Cristo, e sto cavalcando su ogni promessa qui stamattina, e un giorno mi aspetto di cavalcare nella sua presenza sul sangue versato del Signore Gesù Cristo. Chiniamo i capi. Lo sto cavalcando, lo sto cavalcando, non sulla mia affiliazione, sulla mia denominazione, sulla mia presunzione, ma sto cavalcando sulla parola di Dio. Lo credo, tramite il giusto sangue di Gesù Cristo un giorno lo vedrò, sarò mutato e reso simile al suo corpo glorioso, sarò a sua immagine, lo vedrò come egli è, mentre vedo gli anni accumularsi su di me, i pochi capelli che ho diventare grigi, le mie spalle si incurvano, non ho molto tempo ancora. 30 più anni sono stato dietro al pulpito. Vorrei solo avere 1000 vite da poter dare a Lui. Vorrei proprio avere ciò. Amo il suo popolo. In cosa state confidando stamattina? Qualche buona opera che avete fatto? Una chiesa a cui appartenete? Vi trovate davvero sulla parola di Dio? Avete davvero l'esperienza? Avete sentito che avete avuto una conferenza privata con Dio e sono tornate le risposte come fecero il giorno di Pentecoste? Non qualcosa di sostitutivo, non qualche stretta di mano, una confessione mentale, ma sul fuoco dello Spirito Santo che entra nella vostra vita, che cambia tutto ciò che fate, dite. Se non l'avete avuta, vorreste alzare le mani e dire solo, prega per me, fratello Branham, non sono, Dio ti benedica, mai le mani. Che ne è di voi, pentecostali? Alcuni di voi che sapete che andate in chiesa solo tradizionalmente e vi piace la musica, voi potete agire come una pentecoste, ma effettivamente proprio giù in fondo voi sapete che c'è qualcosa che manca. Sapete che c'è qualcosa che manca. Se davvero volete stamattina a questo tavolo della colazione, sapete, potrei non vedervi più di nuovo ad un'altra colazione, ma voglio vedervi ad una cena quando sarà tutto finito. Voi che non avete mai avuto quell'esperienza, alzerete la mano, direte, prega per me, fratello Branham, ora voglio diventare... Dio vi benedica, va bene. Dite, significa qualcosa l'alzare la mano? Se lo intendete, lo fa, egli vi vedrà. Ora credete che sono suo servitore. Molte persone mi hanno chiamato profeta. Io non affermo di essere profeta, no. Ma se credete che Dio mi parla, ascoltatemi ora. Sinceramente, quando alzate la mano, credetelo e osservate cosa vi avviene. Ora, se egli mi farà sapere cosa c'è nel vostro cuore, se egli può dirmi per cosa avete pregato prima che partiste da casa e ciò che avete fatto, le parole che avete detto, ciò che avete fatto nella vostra vita e chi voi siete e da dove venite e cosa vi avverrà dopo e avviene, allora certamente egli mi sta parlando ora. Rendiamo questa una conferenza stamattina. Che ne dico? Metodisti, battisti, presbiteriani, pentecostali, unitari, dualisti o una chiesa di Dio, assemblea di Dio, qualsiasi cosa siate. Teniamo proprio una conferenza. Vediamo se non ci serve un po' d'amore uno per l'altro. Vediamo se quello in certo modo non curerà la cosa, se solo avessimo un po' più di amore e rispetto uno per l'altro. Lo farete? Bene. Teniamone una come Atti 4 e confessate ogni cosa che avete fatto che è errata. E proprio sul tavolo dove vi trovate, quell'altare dove abbiamo chiesto la benedizione, all'altare di famiglia, il tavolo dove ringraziate Dio per il pane giornaliero. E ricordate, quando mangiate, perché mangiate qualcosa deve morire, così che possiate vivere fisicamente. Lo sapevate? Se mangiate carne, l'animale è morto. Se mangiate pane, il grano è morto. Se mangiate ortaggi, gli ortaggi muoiono. È una forma di vita. È l'unico modo in cui potete vivere fisicamente. Qualcosa deve morire così che possiate vivere fisicamente. Non è proprio la cosa, amici, per mostrarvi che le foglie di fico e le idee fatte dall'uomo non funzioneranno. Qualcosa doveva morire. morire, così che poteste vivere eternamente. Qualcosa doveva morire, non una chiesa, non voi, è Cristo, è morto per voi. Accettatelo ora, vorrete? Mentre chiniamo il capo, ognuno tenga nel proprio cuore ciò di cui ha bisogno, finché ci incontreremo possa Dio benedirvi. Padre celeste, ho trattenuto questo amorevole uditorio di persone, perché io non lo so. Sapete, questa potrebbe essere l'ultima volta. Una cosa, tu potresti venire prima di sera, potresti venire prima che possa tornare di nuovo. C'è una cosa certa, tu stai arrivando. Io potrei morire, io potrei dover lasciare la terra. Ci sono molti qui, se dovessi venire fra un anno da questo giorno, senza dubbio, delle persone qui non sarebbero qui, se ne sarebbero andate. Questa è la nostra ultima volta, Signore, che ci incontreremo. Alcuni di noi qui dentro sappiamo che questo sarà il nostro ultimo incontro qui sulla terra. La prossima volta che li incontrerò sarà là al giudizio e dovrò rispondere per ciò che ho detto loro come ministro stamattina. Li ho posti davanti a quella parola, Padre. Ecco tutto quello che so di fare. Ora ci sono molte persone che hanno detto in questa conferenza stamattina vogliono parlarne con te. Lo stanno facendo ora, Signore. Hanno alzato le mani. Sono testimoni che loro sono stanchi, Signore. Sono tristi e sanno che le conferenze mondiali sono finite. Non ci sono altre speranze. Non possiamo edificare niente. Tutte le nazioni hanno bomba atomica, idrogeno e veleno e astronauti ed ogni cosa, Signore. Il mondo intero sta tremando e scuotendosi. Sarà purificato molto presto e si preparerà per un grande millennio. Lei si scuoterà come in pezzi. Lei sta vacillando come un ubriaco che barcolla a casa a mezzanotte nell'oscurità. Lei non sa dove sta andando. Oh, Padre, ma c'è un fondamento, c'è sicurezza, perché riceviamo un regno che non può essere smosso. Io prego, Padre, che ognuno si affretti verso quel regno stamattina, in Cristo Gesù. Benedicili, Padre, mentre hanno i capi chinati, i loro cuori chinati. Ora stanno aspettando la risposta. Siamo in una conferenza. Invia la risposta proprio ora, Padre, ad ognuno. Alcuni di loro hanno bisogno della salvezza. Alcuni, la loro prima volta. Alcuni che hanno e stanno proprio per dimenticare i loro credi. Loro vogliono trovare quello come è sceso la prima volta. Vogliono la tua decisione, non la decisione della Chiesa, non la decisione di qualche credo, ma la decisione della Bibbia, la decisione che Dio ha fatto in Atti 2 quando Egli ha inviato lo Spirito Santo e il fuoco sulla Chiesa. Quella era la sua decisione, come deve vivere la Chiesa e cosa devono fare. Ponendo da parte ogni altra cosa, Padre, aspettiamo quella decisione. Oh Signore, manda la tua potenza proprio ora e battezza ognuno. Mentre abbiamo i capi chinati, erano in un alto solaio, erano tutti di unico accordo, quando discese lo Spirito Santo, che fu promesso dal nostro Signore. Quella è la sua parola promessa. Oh Signore, manda la tua potenza proprio ora. Pregate ora. Oh Signore, manda la tua potenza proprio ora. Oh Signore, manda la tua potenza proprio ora. E battezza ognuno. Oh Signore, manda la tua potenza proprio. Vedo ministri che fanno girare le persone verso il tavolo per pregare con loro. Va bene, la potenza proprio. Non pensate solo che stiamo qui solo per parlare. Egli è qui. Oh Signore, se siete, non guardate a qualcun altro. Chiudete gli occhi e guardate a Lui per fede. Battezza ognuno. Ricordate, erano in un alto solaio. erano tutti di unico accordo. Quando discese lo Spirito Santo, che fu promesso dal nostro Signore. Eccoci qui tutti diversi credi. Oh Signore, siamo in unità ora, ora, credete ora. Oh Signore, manda la tua potenza. Guardate come egli è venuto da noi in questa settimana. Egli è qui, proprio qui, ora, proprio al vostro fianco, se solo lo crederete. Ora, e battezza ognuno. Oh Signore, manda la tua potenza proprio ora. Oh Signore, manda la tua. Ti do il mio cuore, Signore. Ti do ogni cosa. Ecco la mia mano. Io consacro me stesso a te proprio ora. Manda la tua potenza su di me proprio ora. E battezza ognuno. Di nuovo. Oh Signore. Cantatelo finché diventa una realtà per voi, vedete? Ora chiudete gli occhi, chiudete il cuore a tutte le sciocchezze e tutto l'esterno, proprio ora. Oh Signore, manda la tua potenza proprio ora e battezza ognuno. Oh Signore, manda la tua potenza proprio ora. Oh, pregate ora, chiedetelo a Lui, potenza proprio ora. Oh, confessate le vostre colpe. Signore, manda la tua potenza proprio ora e battezza ognuno. Ora, Padre, prego che tu purifichi ogni cuore. Confessiamo i nostri peccati, confessiamo i nostri errori. Abbiamo errato, Signore, tutti noi insieme. Siamo tutti colpevoli, siamo mancanti della gloria di Dio. Oh Dio, non vorrai in misericordia e pietà guardare su di noi, Signore? Siamo gente bisognosa e vediamo la visione della venuta del Signore. Egli calpesta la vendemmia dove è stata accumulata l'uva dell'ira. Egli ha sciolto i fulmini fatali con la sua terribile spada rapida. La sua verità, la Bibbia, continua a marciare avanti. Marcia sopra i credi, marcia sopra le denominazioni, marcia sopra ogni cosa. La tua verità continua a marciare avanti. Manda la tua potenza proprio ora. Oh Signore, manda la tua potenza proprio ora. Oh Signore, manda la tua potenza proprio ora. E battezza ognuno. Oh Signore, manda quella potenza proprio. Lo credo, Signore. Lo credo. Oh Signore, manda la tua potenza proprio ora. Oh Signore, manda la tua potenza proprio ora. E battezza ognuno. Mentre la musica continua, voi pregate. Ora, se purificate tutto il vostro cuore, tutto è confessato, l'avete posto davvero sull'altare. Ora egli è il sommo sacerdote della vostra confessione. Egli può soltanto aiutarvi quando lo credete. Se avete confessato i vostri peccati, se avete confessato i vostri errori, se avete fatto ogni cosa, confessato che siete stati troppo dilatori, qualsiasi cosa abbiate confessato, ora è posto sull'altare del sacrificio. Ora ponete le mani su Gesù e identificatevi. Identificatevi per fede, ponete le mani su Gesù. E allora quando lo fate, guardate a Lui e dite: lo ricevo, Signore, ti credo ora. Io posso, io voglio, io credo. Io posso, io voglio, io credo. Credetelo con tutto il cuore ora. Io posso, io voglio, io credo che Gesù mi salva ora. Oh, lo credete ora con il vostro sacrificio sull'altare. Sull'altare, ciò che avete deposto, tutte le vostre differenze le avete poste sull'altare. Ora, per fede, ponete le vostre mani sul vostro sacrificio. Gesù, che è seduto alla destra di Dio per fare intercessione per voi, sulla vostra confessione, poiché voi credete con tutto il cuore che gli ha accettato ciò che gli avete offerto. Se credete che Gesù Cristo ha accettato ciò che gli avete offerto stamattina, ti do la mia vita, Signore. Sono stato freddo, sono stato indifferente. Io ho fatto cose che non avrei dovuto fare, ma da quest'ora voglio avvicinarmi di più a te e credo di riceverlo. Pongo le mie mani su di te ora mentre faccio la mia confessione. Lo credete? Credete che Dio ha udito la vostra preghiera? Se lo fate, alzate le mani a Dio, dite: credo che tu hai udito la mia preghiera. Faccio la mia confessione, credo che tu hai udito la mia preghiera. Ora mi alzerò e ti loderò, perciò ti renderò grazie. Alzatevi in piedi ora e dite: grazie Signore, ti credo. Ora ti do lode per avermi dato la sicurezza nel mio cuore. Ora alzate proprio le mani e lodate Dio in un modo all'antica, come Dio vi vorrebbe che faceste.